Buonasera, benvenuti, prego i consiglieri di accomodarsi che iniziamo con l'appello.
Cominciamo con l'appello. Belli Alberto, Bizzotto Aurelio, Boselli Monica, Cerqua Cristian Alex, Colombo Claudio, Cortese Santo, Crea Santo, De Lorenzo Roberto, Esposito Mario, Femminino Vincenzo, Gesmundo Pasquale, Gianotti Alessandra, Giovanati Debora, Indovino Stefano, La Loggia Maurizio Michele, Lardieri Giuseppe Antonio, Legramandi Gabriele, Locati Andrea, Medolago Roberto, Melone Anna Maria, Molè Michele, Motta Andrea, Pagliaro Veronica, Pellegrini Andrea, Pellegrino Michele, Pellegrino? Non c'è. Perego Luca Edoardo, Rancati Agostino, Sasso Claudio, Senesi Vanessa, Todaro Raffaele, Turato Enrico. Sono presenti 28 consiglieri, la seduta è valida.
Grazie, ci sono due cittadini iscritti a parlare, invito il signor Pinna ad accomodarsi qui avanti, grazie.
Grazie e buonasera a tutti. Io sono Antonio Pinna, abito a Segnano. Segnano è un borgo tra via Pianel e Piazza Greco. In questo spazio, in quest'area, ho avuto occasione di segnalarlo anche nella precedente consigliatura, c'è uno stabile di proprietà del comunale. È uno stabile che è abbandonato da diverso tempo, è una vita che è in quelle condizioni. Mi ricordo che persino negli anni 70 era un luogo di ritrovo per giovani del quartiere. Adesso nella precedente consigliatura sono stati fatti dei piccoli interventi, hanno chiuso, messo in sicurezza lo stabile, perché in pratica non c'era cancello, potevano entrare e uscire le persone così come quando c'è una strada aperta, quindi entrano ed escono. Erano venuti anche tecnici comunali per fare un sopralluogo, hanno fatto fotografie, hanno fatto tutta una serie di cose, e tra l'altro pare che abbia dato anche dei buoni risultati, perché c'è un finanziamento da parte della comunità europea per la ristrutturazione delle periferie. Via Pianel è menzionata, è sottolineato che questo è uno stabile che deve essere messo in ordine. Ma sono qui anche per segnalare, portare a conoscenza, questa è un po' una piccola storia, portare a conoscenza di quello che è la situazione attuale. Io sono rientrato qualche giorno fa dalla Sardegna e mi ha detto: Antonio, guarda, qui la situazione è preoccupante. In pratica il giorno 28-29 di agosto è stato appeso un cartello transennando il marciapiede, così consigliando ai cittadini di non passare in quello spazio, perché abbiamo gli alberi che sono all'interno di questa struttura che stanno spingendo con le radici il muro. Le frasche degli alberi in questo momento sono quasi a un palmo dal marciapiede, dall'asfalto, quindi non si potrebbe passare. Dico non si potrebbe perché in effetti è stato transennato, però è un angolo, fa angolo Pianel Ugolini, segnalato. Sì, però adesso è la situazione che è transennato, non si può passare, però contemporaneamente i cittadini, specialmente le donne con le carrozzelle, spostano spostano e passano lo stesso. C'è un divieto di accesso con le macchine passano, oltrepassano, diciamo, questo divieto. Quindi sono qui per segnalare, per cercare di portare a conoscenza e di intervenire per poter mettere in sicurezza quel tratto di strada. Questo chiedo che possiate magari veramente accelerare, perché dal 28 al 29 che si doveva intervenire, ancora non si è fatto assolutamente niente, quindi ancora in fase di sistemazione. Quindi chiedo gentilmente se potete attivarvi, perché in effetti è preoccupante. Cioè, immaginate la mamma con la carrozzina che non potrebbe passare, però sposta la transenna e poi passa lo stesso. È una situazione molto 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 delicata, quindi chiedo gentilmente se potete attivarvi e grazie dell'attenzione. Grazie
signor Pinna. Purtroppo in realtà consiglieri anziani lo sanno già, non si può aprire dibattito sugli interventi dei cittadini. Comunque siamo ben a conoscenza della situazione, siamo già in parte intervenuti e al più presto le faremo avere tutte le informazioni in merito che ci ha richiesto. Grazie. Prego signor Mastrangelo, si accomodi.
Abbiamo messo... volevamo porre alla vostra attenzione il degrado che in questo momento interessa via Caianello e via Nino Besozzi. Considerate che via Nino Besozzi è la continuazione della via Guicciardi, che è un polo scolastico abbastanza importante. Abbiamo un micronido, una scuola materna, una scuola primaria e una scuola media, per cui non parliamo di una zona, diciamo, abbandonata, ma di una zona dove c'è una presenza di minori molto importanti. Sono 3 anni, la prima email risale al 20 giugno 2013, abbiamo allegato credo una 30ina di fogli di mail che sono state inviate al Comune, l'AMSA e alla Polizia Municipale, in cui abbiamo scritto al Comune di Milano, all'AMSA e alla Polizia Municipale per segnalare la situazione di degrado in cui versano le vie Caianello e Nino Besozzi a Milano. Ma ognuna di queste istituzioni ha rimbalzato la palla all'altra. Il Comune ha detto no, è di competenza dell'AMSA, l'AMSA ha detto no, è di competenza della Polizia Municipale, la Polizia Municipale ha detto no, è di competenza del Comune, il Comune è competenza del privato. Alla fine siamo nel 2016 e la situazione è rimasta uguale. Ci sono sporcizie, alberi non curati, rifiuti abbandonati, discariche abusive, escrementi di ogni tipo, marciapiedi rotti sotto la normalità. Proprio stasera, quando raccontavamo che ci saremmo recati qua, mi hanno raccontato di zingari che vanno dietro le siepi, abbassano i pantaloni e fanno di ogni, insomma. Siamo proprio di fronte, ribadisco il concetto, a un grosso polo scolastico e si mette in pericolo la salute dei bambini oltre che degli adulti e degli anziani. Il parchetto di via Caianello è diventato una gigantesca area cani non autorizzata. Certo, perché a un certo punto poi l'area verde di via Caianello è rimasta recintata per anni, poi hanno deciso di aprire una sorta di cancello per collegare via Caianello alla scuola elementare. Nel corso del tempo i proprietari dei cani, evidentemente non trovando un luogo adeguato per l'area cani, ha deciso che quello sarebbe diventato l'area cani abusiva e quindi è l'area cani del quartiere, senza nessuna regolamentazione, in cui è impossibile sostare per le varie puzze dovute a tutti gli escrementi. Dalla mia abitazione è impossibile aprire le finestre a causa del forte odore di escrementi. Gli alberi presenti sulla via Caianello stanno invadendo già il piccolo e malconcio marciapiede, in cui è impossibile non inciampare, soprattutto con bambini e passeggini. Vi sfido a fare via Caianello un giorno ad andare alla scuola materna di via Catone, perché è veramente un'impresa. Molto spesso è necessario camminare per strada per evitare erbacce, rifiuti e escrementi, mettendo in pericolo l'incomunità delle persone. Stesso discorso per via Nino Besozzi, in cui si può camminare solo da un lato del marciapiede. L'altro lato è impraticabile, invaso da erbacce, alberi cadenti, rifiuti e discariche abusive. Sempre in via Caianello è presente un'area privata che è diventata una discarica abusiva. Sì, perché poi c'è la via Caianello ha 2 aree verdi. Una che è quella che una volta era chiusa, adesso è diventata area cani abusiva, e l'altra che è un'area di proprietà di un privato che, non curandosene, è diventata appunto una discarica abusiva con succede di tutto in quell'area lì. La recinzione, tra l'altro, è stata abbattuta in vari punti e chiunque può entrare a suo piacimento, insomma un'area di nessuno lasciata al degrado. Le richieste che in questa sede presentiamo sono la regolamentazione del parchetto di via Caianello, di proprietà del comune, quindi una pavimentazione, la sistemazione del marciapiede, una pavimentazione che consenta di collegare via Caianello e Nino Besozzi, cioè quindi di raggiungere le scuole, panchine per far sedere bambini, anziani, siamo in presenza delle scuole, magari un'area gioco per bambini, la chiusura notturna del parco, una recinzione adeguata, dei cestini e vabbè, questo sarebbe l'ideale, delle telecamere di videosorveglianza, perché in tutto questo periodo quest'area è diventata il luogo dove insomma la sera succede di ogni. Veramente vi posso dire che quest'estate dal parco di via Caianello si mettevano veramente in posta, si mettevano in postazione dei ladri e sono entrati per 3 sere di seguito nello stesso appartamento, vi giuro, cioè, e addirittura la polizia municipale è intervenuta, ha preso il ladro, ma purtroppo non essendo in flagranza di reato l'ha dovuto lasciare. È finito il tempo? Ho finito.
Prego, continui.
Grazie, gentilissimo. Il secondo punto è l'allargamento e rifacimento di tutto il marciapiede di via Caianello, perché il marciapiede di via Caianello in questo momento è ci sono presenti radici degli alberi, erbacce e rifiuti. Tra l'altro c'è un decreto che per la misura minima del marciapiede, è il decreto MIT 6792/2011. Il punto 3 è l'allargamento e rifacimento di tutto il marciapiede di via Nino Besozzi con l'abbattimento degli alberi, delle erbacce, delle discariche abusive, un maggiore controllo attraverso il sistema di videosorveglianza e sollecitare il privato che è proprietario del terreno di via Caianello a mantenere uno stato decoroso la sua proprietà, tagliando le erbacce, controllando i rifiuti, recintando in maniera adeguata tutta l'area in modo da non essere attraversabile. Ribadisco che questa, non parliamo di un'area vicino a fabbriche, ma un'area interessata da un polo scolastico, dove cioè, parliamo di almeno 1.000-2.000 minori, cioè non è un'area. La prima mail è stata mandata il 20 giugno 2013. Grazie. Grazie. E c'è tutto agli atti, mail, foto.
La ringraziamo per l'intervento, abbiamo tutta la documentazione, provvederemo anche a voi a contattarvi, farvi avere al più breve tempo delle informazioni e risposte. Grazie. Do ora la parola al signor Barbin Evaristo, che invito anche lui ad accomodarsi.
Dopo 3 anni che ci hanno sfrattato e noi con buona grazia li abbiamo aiutati a non trovargli difficoltà a liberare il terreno, ci troviamo lì. Dopo 3 anni che tutte le volte che ci sono state riunioni, uno rimanda la palla all'altro, l'altro così. Troviamo spesi dei grandi soldi e ben fatti delle gabbiotte, io le chiamo casette. Fatte bene tutto, con le sue recinzioni e tutto, che va tutto in malora. Si marciscono, erbacce, spaccano i lucchetti, entrano di sera che fanno del tutto. Non sto qui a elencare la cosa. Il mio gruppo è disposto a concedere ancora un mese e mezzo che trovate una soluzione, non so, di fare il bando, non il bando, di darceli come ce l'avete, come ce l'avete promesso, che qualcuno glielo dovevano già dare in questo modo. E allora il mio gruppo, gli stavo dicendo per ripetendo, si è disposto a occupare questa zona, queste zone abusivamente, cioè dargli un mese e mezzo di tempo, e se no poi le occupiamo abusivamente e poi mandateci fuori quei carabinieri che faremo una riunione più allargata. Signor Presidente, lo ringrazio e prenda decisioni come lei crede. Buonasera a tutti.
Ringrazio il cittadino per l'intervento. Mi ha chiesto la parola il presidente del municipio Lardieri, a cui do grazie Vito.
Buonasera a tutti, velocissimo perché non si può aprire il dibattito. Solo signor Pinna, siamo intervenuti per far mettere in sicurezza quel posto, è dietro la nostra segnalazione, e dietro la nostra segnalazione del 24 è stata chiesta anche i tempi. Vogliamo sapere quando verranno tolte quelle transenne, perché non si può, è inutile mettere le transenne e poi non risolvere il problema. Quindi siamo sul pezzo, siamo andati già due volte, quindi abbiamo fatto quel movimento che è stato fatto in quell'angolo abbandonato, è stato fatto dietro segnalazione, la mail che ha fatto l'assessore Pellegrini. Per quanto riguarda la signora via Caianello, anche lì abbiamo fatto una segnalazione. Per quanto riguarda il rimbalzo delle responsabilità, come è successo con un altro caso, io sono arrivato alla conclusione che quando cominciano a dirmi è di quello, è di questo, è di quell'altro, io vado in procura, faccio una denuncia, quando succede qualcosa esce il proprietario. Facendo così è stato risanato in due giorni una cosa che non si faceva da 8 mesi. Quindi è questa la linea, chi non vuol capire bisogna farli sentire. Per quanto riguarda gli orti, signore, l'ha detto anche lei, sono belli, io li ho già visitati. Teniamoli belli, ce li daranno, ce li stanno per consegnare. Gli orti, quelli che dice lei, stanno per consegnarci. È inutile, dice, occupiamo. Siamo felicissimi di darli e di inaugurarli insieme a voi. Appena ce li consegnano. Stanno cercando di consegnarli nel miglior modo. No, non si apre di.
Mi perdoni, non è è già intervenuto, purtroppo non posso più darle la parola, grazie. Prima di dare la parola ai consiglieri, due comunicazioni interne veloci. Ricordo ai consiglieri che domani scadono i tempi per la consegna dei documenti per la trasparenza. Chi non l'avesse ancora fatto, invito, come avete già ricevuto sollecito via mail, a provvedere entro domani. E ricordo che troverete anche in uscita la firma dell'uscita il modulo per la richiesta di invio della documentazione, se la volete ancora cartacea o via mail. Grazie. Dopo di questo do la parola al capogruppo vicepresidente femminino.
Allora, intanto buonasera a tutti. Stasera necessariamente devo esordire in questa maniera, cioè chiedendo un minuto di silenzio per esprimere solidarietà alle famiglie colpite dal terribile terremoto che la notte del 24 agosto ha devastato i paesi di Amatrice, Accumoli, Acquate del Tronto, e tra l'altro le vittime accertate sono 292, oltre 400 i feriti. Anche se è passato qualche giorno, io propongo a questo Consiglio comunque un minuto di silenzio.
Procediamo con il minuto di silenzio. vicepresidente Femminino può proseguire nel suo intervento.
Il minuto di silenzio è, diciamo, una testimonianza di solidarietà che non si può manifestare, perché a vedere quelle immagini sono convinto che a tutti, e dico a tutti, sicuramente non ha preso il cuore, e c'era proprio da piangere, perché la devastazione è stata veramente grande. Però è altrettanto vero che, oltre al minuto di solidarietà, noi dobbiamo considerare il numero poi delle famiglie, degli sfollati, delle famiglie sfollati, che sono 2.900. E queste famiglie hanno trovato in questo momento, come dire, dimora presso tente che a mio avviso non sono assolutamente adeguati, e tra l'altro, essendo zone collinari di montagna, c'è l'eventuale piogge, lascio immaginare a voi. E comunque è emerso anche una volontà nell'ambito della conferenza dei capigruppo che, per quanto riguarda, diciamo, la nostra testimonianza, non si può fermare adesso, e diciamo, per tutti i consiglieri ovviamente che lo vorranno fare, io sarò tra quelli, quello di devolvere il gettone di presenza delle sedute dell'8-9-2016, di devolverla a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Ovviamente, siccome questo tipo di scelta non può essere fatta, diciamo, in modo collettivo, cioè nel senso che chi aderisce e chi no firma o meno, siccome per salvaguardare poi, diciamo, quella che è la privacy di ognuno di noi, lo può fare tranquillamente, cioè c'è un modulo, un prestampato che troveremo presso gli uffici, che troviamo noi consiglieri presso gli uffici del nostro municipio, dove in buona sostanza questo, ve lo dico così velocemente, il sottoscritto in qualità, il sottoscritto Tizio Caio, quello che è in qualità di consigliere del municipio 9, chiede al direttore di settore di attivare la procedura per la devoluzione di numero, in questo caso di un gettone o di quello che riterrà più opportuno, di presenza della seduta consiliare del municipio 9 di Milano a favore della popolazione del centro Italia colpite dal terremoto nella notte del 24 agosto 2016. Chiede altresì che tale somma venga versata sul seguente conto corrente, e dopodiché ognuno di noi ha la facoltà di poter scegliere se devolvere il gettone di presenza nel conto corrente dell'ANCI oppure di devolvere il gettone di presenza nel conto corrente della Protezione Civile. Ad ognuno, diciamo, la scelta di poterlo devolvere o all'ANCI, o comunque la finalità è sempre la stessa, è quella di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Detto questo, allora, tralasciando adesso, e comunque sia lo tralasciamo da un punto di vista, come dire, temporale, ma sicuramente nei nostri cuori e nei nostri pensieri ci sono queste popolazioni che vivono in una certa condizione. Però prima ancora di fare presente altre due cose, che sono l'istituzione delle due commissioni speciali, una cosa che, diciamo, non posso non far presente, e comunque non posso non fare gli auguri di buon compleanno al che oggi compie gli anni, il presidente del Consiglio, cioè Luca Perego. Auguri, Luca.
Grazie Vincenzo, grazie a tutti, grazie di cuore.
Adesso velocemente, anche perché non vorrei, diciamo, cioè è opportuno che utilizziamo bene il nostro tempo come consiglieri.
Grazie.
Allora, la prima, diciamo, mi accingo a proporre due commissioni. La prima commissione, che tra l'altro è stata sottoscritta da tutti i consiglieri e di conseguenza dai vari gruppi politici, e tra l'altro è giusto che sia così, perché parliamo dell'istituzione della commissione speciale denominata Affari istituzionali, inerente alla formulazione del nuovo regolamento e dello stemma del municipio 9. È evidente che per quanto riguarda le regole, sulle regole è ovvio che le regole devono essere condivise, per cui non ci può essere una ragione di parte, perché poi le regole riguarderanno questa legislatura, ma poi successivamente la prossima, per cui sulle regole è giusto che ci sia, e tra l'altro c'è la maturità da tutti i consiglieri, di tutti i gruppi che hanno, diciamo, sottoscritto la presente richiesta. Vabbè, ve la leggo. Premesso che l'articolo 49,3 del regolamento dei municipi del Comune di Milano prevede l'istituzione della commissione speciale con il compito di svolgere funzioni di indagini, inchieste e ricerche, considerato che il municipio 9 necessita di un nuovo regolamento interno e dello stemma in linea con il nuovo assetto istituzionale, chiedono al presidente del municipio 9 Giuseppe Lardiere e al presidente del consiglio di municipio Luca Perego l'istituzione della commissione speciale denominata Affari istituzionali, inerente alla formulazione del nuovo regolamento e dello stemma del municipio numero 9. Sì, no, non ho ancora finito. Adesso mi accingo a formulare un'altra richiesta, che è la richiesta dell'istituzione commissione speciale denominata Emergenza Casa. Quali sono stati gli elementi, diciamo, che hanno determinato la volontà di questa maggioranza, ma poi sono convinto che anche da parte delle opposizioni, che tra l'altro anche loro alla conferenza dei capigruppo hanno fatto presente che era opportuno istituire questa commissione. Io brevemente vi vorrei illustrare le condizioni, che non sono tanto e solo esclusivamente del municipio 9, ma che riguardano Milano nel suo complesso. A Milano sono 23.000 le famiglie in attesa di un alloggio a canone sociale. Ogni anno si aggiungono alla graduatoria circa 5.000 persone. A queste famiglie bisogna dare risposta. L'alloggiamento sociale non può essere l'unica soluzione. I nuclei sotto sfratto o in lista di attesa per l'alloggio popolare stanno peggio di 5 anni fa. L'emergenza abitativa da qualche anno a questa parte si è aggravata. Altro dato inquietante, gli sfratti in esecuzione. Sono 14.000. La crisi economica ha messo tante famiglie in ginocchio. Il reddito si è contratto e in molti non sono più stati in grado di pagare l'affitto. Non ci sono tutele concrete per gli sfrattati. Fino a qualche anno fa nessuno veniva messo sulla strada senza avere un'alternativa o l'albergo o l'assegnazione in emergenza. Adesso si punta sull'ospitalità solidale, che non è sufficiente. Tutti gli alloggi pubblici disponibili dovrebbero essere assegnati ai bisognosi. Ci sono circa 10.000 appartamenti pubblici sfitti. Inoltre, le occupazioni illegali, per le quali è stato invertito il trend consolidato delle occupazioni, passando da 1.420 casi a 1.085, non può bastare. Occorre una gestione unitaria di tutto il patrimonio, che potrebbe essere d'aiuto per dare delle risposte concrete. Detto ciò, velocemente, l'articolo 49, sempre del 3 del regolamento di Milano, prevede l'istituzione della commissione speciale con il compito di svolgere funzioni, indagini, inchieste e ricerche. Considerato che sul territorio del municipio 9 necessita l'istituzione di tale commissione al fine di censire il numero di alloggi in gestione ALER e DMM, il numero di alloggi occupati abusivamente, il numero di alloggi che necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la sicurezza a chi abita in alloggi ALER gestiti dalla metropolitana milanese, 4. Alloggi da assegnare nello stato di fatto, come previsto dalla legge regionale 1/2011, articolo 13,6 bis. Chiedono al presidente del municipio Giuseppe Lardiere e al presidente del consiglio di municipio Luca Perego l'istituzione della commissione speciale denominata emergenza scasa. Mi scuso per aver prolungato oltre il tempo fissato il mio intervento. Grazie.
Grazie vicepresidente Femminino. Prego la parola al consigliere Medolago.
Grazie presidente. Volevo dire due cose a riguardo alla prima parte dell'intervento del vicepresidente Femminino. In merito alla devoluzione del gettone, siccome ne abbiamo fatti anche in passato, quelli che sono qui da un po' di anni si ricorderanno per le varie tragedie che hanno colpito l'Italia e oltre, e mi piacerebbe sapere anche questa volta l'entità di questa devoluzione, cioè quanti consiglieri, se 1, 2, 3, 4, tutte 30, se possibile ovviamente. L'altra cosa che chiedo è questa, chiedo e mi rivolgo in particolare al presidente del municipio Giuseppe Lardieri, che se qualche associazione dovesse fare una richiesta di semplice patrocinio orientata alla raccolta di fondi per queste cose, per la ricostruzione delle case, per un aiuto ai terremotati, di concedere il patrocinio gratuito mediante un incontro di giunta e una delibera appunto di giunta. Penso che si possa fare. Questo è quanto. Grazie.
Grazie consigliere Medolago. Prego capogruppo Sasso.
Buonasera a tutti. Anch'io presento qui una mozione che poi spero di poter discutere nel prossimo consiglio o in prima data utile. In merito ai 7 scali ferroviari che sappiamo che non è di competenza del municipio intervenire su quelle aree, però penso che sarebbe cosa buona e giusta per l'amministrazione avviare un discorso di ascolto della cittadinanza. Al signor Sindaco Giuseppe Sala, all'assessore all'urbanistica verde e agricoltura Pier Francesco Maran, oggetto confronto nei municipi in merito ai 7 scali ferroviari. Premesso che abbiamo appurato dalla stampa e con quanto dichiarato dall'assessore Maran che si procederà con l'attuazione dei progetti sugli scali ferroviari di Milano, considerato inoltre che nel giugno scorso sono state elette 270 persone nei municipi come rappresentanza più viva e sensibile verso i bisogni dei cittadini, fermo restando i propositi lanciati in campagna elettorale dei diversi schieramenti politici che hanno rimesso al centro della vita politica cittadina la parola partecipazione. Il Consiglio del Municipio 9 chiede di avviare il dibattito sugli scali ferroviari nei 9 municipi di Milano come prima forma di condivisione, rispetto e trasparenza verso le scelte da intraprendere nei riguardi della cittadinanza. Grazie.
Grazie capogruppo Sasso. Procediamo con... Ah sì, Medolago, mi perdoni. Sì, mi perdoni, consigliere Medolago, in risposta alla sua richiesta. Tramite gli uffici abbiamo predisposto in questo caso, nel rispetto della privacy, una modulistica singola, a differenza del passato, per ogni consigliere che può decidere se devolvere o meno e quanti gettoni, anche con la possibilità di più associazioni. Perciò in questo caso chiederemo ancora maggiori informazioni agli uffici, ma ritengo che non sia fattibile la sua richiesta, comunque la valuteremo. Grazie. Va bene, valuteremo e le faremo, se possibile, più che volentieri, come immagino sia, le faremo avere risposta. Procediamo con la nomina degli scrutatori. Consigliere Bizzotto? Disponibile? Consigliere Locati? Grazie. Capogruppo Sasso? C'è da approvare il verbale della seduta del Consiglio precedente. Se non ci sono indicazioni differenti, la do per approvata. No, prego, consigliere Cortese.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Gentilmente, soltanto una piccola correzione. Nell'ultima pagina, pagina 10.
Se non ci sono ulteriori indicazioni, provvedendo a questa modifica, do per approvato il verbale. Passiamo col primo punto all'ordine del giorno, do la parola al Presidente Rancati.
Buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito. Partiamo con i nove punti, i nove pareri che abbiamo espresso nella commissione di mercoledì 31 agosto, dei pareri edilizi inerenti ad alcuni fabbricati nella nostra zona. Partiamo subito con il primo punto. Allora, esaminata la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale sul Territorio, Sportello Unico per l'Edilizia, in merito alle seguenti opere: completamento e cambio d'uso da industriale, artigianale a residenziale per la formazione di 94 unità abitative in via Grazioli numero 76. Tenuto conto che la pratica in argomento è riferita a un intervento inerente il completamento e cambio d'uso da industriale, artigianale a residenziale per la formazione di 94 unità abitative in via Grazioli numero 76, e considerato che la richiesta di parere in oggetto è pervenuta in un arco temporale nel quale, in ragione della convocazione dei comizi elettorali, erano divenute operative le limitazioni delle facoltà istituzionali del Consiglio di Zona 9, ovvero la competente commissione del nuovo Consiglio del Municipio 9 non era ancora formalmente istituita, tanto da poter proporre di deliberare in merito. Che la Commissione istruttoria numero 5, Edilizia Urbanistica Lavori Pubblici, riunitesi in data 31 agosto, pur prendendo atto dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del relativo parere, ha ritenuto di esaminare la richiesta pervenuta, esprimendo tali osservazioni in merito alle opere sopra descritte. Questa è la nostra osservazione. Pur prendendo atto della scadenza dei termini per l'espressione del parere richiesto, si esprime parere favorevole, chiedendo che la destinazione degli oneri di urbanizzazione venga destinata al rifacimento dei marciapiedi del territorio del Municipio 9. Si delibera di prendere atto, in ragione delle motivazioni sopra descritte, dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del parere in oggetto, nonché delle osservazioni indicate dalla competente commissione istruttoria riportate in premessa. Ci sono osservazioni?
Prego, se il Presidente Rancati ha finito, do parola al consigliere Motta. Grazie.
Beh, intanto, come già accennato, la delibera esprime un parere nonostante siano scaduti i termini. Va bene, comunque un'osservazione che può essere, o forse no, ma comunque utile a qualcuno se lo si vorrà tenere in considerazione, perché la scadenza dei termini, come ben sappiamo, implica un parere favorevole tout court, cioè non sarebbe necessario. È comunque aggiunta un'osservazione, che è quella che gli oneri di urbanizzazione vengano destinati al rifacimento dei marciapiedi. Siccome questa proposta l'avevo fatta io in commissione, o non mi sono spiegato bene o comunque non è stata recepita correttamente, non era genericamente il rifacimento dei marciapiedi su tutto il territorio del municipio, ma era più specificatamente del quartiere, quindi Bovisa in questo caso. In particolare poi era la creazione di marciapiedi ove questi sono inesistenti, perché la manutenzione ordinaria con gli oneri di urbanizzazione mi sembra, cioè, non copre comunque tutti i marciapiedi, non ha senso che si devolvano con quali criteri di priorità, poi sono tutti da stabilire. La mia proposta era di destinare gli oneri di urbanizzazione alla creazione dei marciapiedi ove questi sono inesistenti, per esempio via Cialdini, per citarne uno, che è proprio lì dietro all'opera in discussione. Per cui, se credete, per quanto questo valga, lo ripeto, perché stiamo parlando di un parere e di un'osservazione a posteriori su cose già comunque approvate, io proporrei un emendamento che corregga questa frase, o peraltro che aggiunga in coda al considerato, ed in particolare alla creazione dei marciapiedi ove mancanti, come in via Cialdini per esempio.
Grazie consigliere Motta. Se il prego, presidente Rancati.
Volevo rispondere al consigliere Motta. Allora, prendo atto della sua richiesta per la costruzione di nuovi marciapiedi nell'area di via Grazioli, diciamo via della Bovisa. Ecco, ma teniamo conto anche che la costruzione di marciapiedi non spetta solamente al municipio, bisogna vedere anche il comune, ecco, perché poi magari va a modificare anche, diciamo, l'assetto stradale.
Si è concluso, presidente Rancati, invito il consigliere Motta a presentare l'emendamento che porremo in votazione, grazie. Prego, consigliere Capogruppo Melone.
Vorrei fare una richiesta alla Presidente del settore sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione. Se ci sono dei vincoli sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione, se devono essere destinati all'urbanizzazione e mi sembra che non possano essere spostati su altri capitoli di bilancio come la manutenzione, che appartiene a un altro capitolo di bilancio. Quindi chiedo al direttore si è verificato questa questione. Grazie.
Diamo la parola al direttore.
È una questione che non mi era stata sottoposta, quindi non ho avuto la possibilità di verificarla e non mi addentro su un argomento molto tecnico che esula dalle mie competenze, quindi non sono in grado di dare una risposta corretta rispetto a questa domanda.
Vedo una richiesta. No, scusa, era lei direttore. Tessera. Sì, possiamo quindi portare in no. Grazie per la richiesta improvvisa. Prego, capogruppo Indovino.
Grazie presidente. Cioè, io, diciamo, ci sono due strade, visto che vedo che anche dai banchi della giunta mi sembra che ci sia qualche preoccupazione rispetto al fatto che gli oneri di urbanizzazione non possano essere spesi sui capitoli di spesa corrente del bilancio, o diciamo si accetta l'emendamento, o nel caso si ritira la delibera, si fanno le verifiche del caso e poi la si ripresenta, perché chiedere una cosa che non si può fare, diciamo, i primi non ci facciamo, nessuno ci fa bella figura, ecco, per usare un esempio.
Grazie capogruppo Indovino, prego la parola al consigliere Sasso, capogruppo Sasso.
Sì, a memoria mi viene che in passato io partecipando ad alcune commissioni territorio erano passati alcuni oneri di urbanizzazione in cui i costruttori si impegnavano a realizzare le piste ciclabili su alcune vie, quindi a quel punto bisogna rifare anche il marciapiede, però se qualcuno può verificarlo meglio ancora, grazie.
Quindi andiamo in votazione con l'emendamento, grazie. Dichiaro chiusa la votazione. Mettiamo in votazione la delibera così emendata, scusate. Dichiaro chiusa la votazione. 21 favorevoli, 0 contrari, 9 astenuti, la delibera è approvata. Possiamo quindi adesso sì procedere con il secondo punto all'ordine del giorno. Prego la parola al Presidente Rancati.
Bene, passiamo al secondo punto, la seconda pratica. Allora, esaminata la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Sportello Unico per l'Edilizia, in merito alle seguenti opere: realizzazione di opere a scomputo oneri in attuazione alla variante al piano intervento integrato Afori Ferrovie Nord lotto 7 in via Ciccotti, tenuto conto che la pratica in argomento è riferita a un intervento inerente alla realizzazione di opere a scomputo oneri in attuazione alla variante al piano intervento integrato Afori Ferrovie Nord lotto 7 in via Ciccotti, e considerato che la commissione istruttoria numero 5 edilizia urbanistica lavori pubblici riunitasi in data 31 agosto ha esaminato la richiesta pervenuta esprimendo tali osservazioni in merito alle opere sopra descritte, dunque si esprime parere favorevole chiedendo di verificare se lo spazio dedicato all'area mercatale garantisca l'attuale numero di banchi, stalli, che l'accesso all'area dovrà essere consentito ai soli fruitori e dagli operatori, apponendo anche una semplice sbarra al fine di limitare l'accesso ai non autorizzati. Inoltre di prevedere lo spazio per la posizione dei compattatori, per la creazione dei servizi di smaltimento e delle condutture necessarie alla raccolta dei reflui. Si delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta di parere preliminare relativo all'intervento edilizio sopra descritto, tenendo conto delle osservazioni riportate in premessa. C'è qualche consigliere che vuole...
Grazie Presidente Rancati, prego consigliera Mele, capogruppo.
Grazie Presidente. Volevo chiedere sul considerato, volevo fare due osservazioni. Allora, come abbiamo visto dalla documentazione che ci è stata messa a disposizione durante la discussione in commissione, quell'area prevede 94 stalli. Almeno nel testo c'è scritto 94, sulle planimetrie ne sono disegnati 98. Attualmente il mercato di via Ciccotti ha 93 banchi, quindi cioè verificare, io l'ho verificato andando a vedere che cosa prevede la documentazione, quindi questo è già appurato, c'è la disponibilità per il numero di banchi attualmente disponibili. La cosa che non so e vorrei chiedere al Presidente della Commissione se ha verificato se in quell'area sono stati previsti i servizi igienici a servizio degli operatori del mercato e degli eventuali operatori del mercato. Nel caso non fossero previsti, forse è una richiesta da inserire in delibera. Grazie.
Grazie capogruppo Melone, prego la parola al consigliere Motta.
Sì, solo perché venga spiegata un po' meglio cosa si intende, cioè, è chiaro per noi che ne abbiamo discusso in commissione, ma la frase che dice l'accesso all'area dovrà essere consentito ai fruitori e agli operatori mi sembra scontato, cioè quindi bisognerebbe chiarire meglio il senso di quella frase. È ovvio che un'area creata e adibita a mercato deve essere accessibile ai fruitori, se no che senso ha? Per cui forse va chiarita meglio, forse manca un solo, però forse manca ai soli fruitori, però nelle giornate di mercato, perché quando non c'è il mercato abbiamo visto che è un'area attrezzata ricreativa con attrezzature sportive, quindi forse manca un ai soli operatori e fruitori nelle giornate di mercato.
Grazie consigliere Motta. Penso che debba intervenire prima il consigliere Sasso, poi farei fare le risposte in ultima al presidente Rancati. Grazie.
Sì, velocemente. In merito a ciò che diceva prima il consigliere Motta sull'accesso all'area mercatale, si discuteva soprattutto quando non è presente il mercato, quindi negli altri 6 giorni della settimana in cui è possibile che possa andare chiunque a parcheggiare camion, furgoni, camper e qualsiasi altra cosa, un parcheggio che possa essere adibito ad automobili dei residenti può diventare qualcos'altro. Per evitare questo si chiede di apporre una sbarra ad una determinata altezza per impedire appunto l'accesso di veicoli commerciali o artigianali, insomma. Grazie.
Grazie capogruppo Sasso, la parola al presidente Brancati per le risposte.
Grazie. Allora, per rispondere alla consigliera Melone, vorrei dire che l'avevamo visto insieme nella commissione questo aspetto qui, non erano evidenziati i servizi igienici del progetto, ecco, non erano, voglio dire, e nessuno al momento aveva fatto osservazione, in conseguenza è stato dato parere favorevole.
Grazie. Consigliere Legramandi, prego.
Sì, vorrei intervenire a latere del merito di questa delibera, facendo appunto riferimento alla questione del mercato che attualmente è sito sulle vie di Diritta Modignani e via Ciccotti, e oltre che avere problemi diciamo normativi, ossia non è a norma come molti mercati lo sono sulle distanze, ha problemi sia relativamente al degrado in cui versa, visto la presenza di notevoli commercianti abusivi che regolarmente li permangono, e arreca molti problemi alla circolazione dei veicoli sulla Diritta Modignani, il che va a incidere sulla sicurezza dell'attraversamento pedonale dei residenti in via Diritta Modignani. Ecco, visto che qua andiamo comunque a prolungare ancora di più i tempi di un definitivo spostamento di questo mercato, credo che sia utile che noi come municipio, quindi in questo invito alla Giunta, iniziamo già a gestire questa fase di temporaneità che si prolunga ormai da tanti anni, si prolungherà ancora per molti, nella maniera sempre più di risolvere i problemi dei residenti di quella zona, quindi andare a intervenire nelle situazioni in cui ci siano evidenti problemi allo stallo dei veicoli sulla Diritta Modignani, a intervenire nelle situazioni appunto di commercianti ambulanti, verificare che su quei marciapiedi ci sia un passaggio regolare, sia consentito un passaggio regolare sia per i residenti che anche chi si reca nell'orario di mercato, negli esercizi commerciali che sono in quella via, che sono fondamentali per la cittadinanza del quartiere, cito una farmacia, cito anche diversi supermercati, piccoli supermercati. Vorrei ulteriormente impegnare questo municipio e questa giunta proprio nei termini di gestione, magari incontrando anche i commercianti di quel mercato, di questa situazione che ormai dura da troppo tempo. Lascio il mio intervento verbale, non intervengo sulla delibera, perché sono sicuro che questo problema verrà affrontato poi nelle sedi opportune.
Grazie consigliere Gamba. Grimaldi, se ci sono degli emendamenti, invito i consiglieri che intendono presentarli a provvedere al più presto. Sto chiaramente prendendo tempo per permettere di farlo. Non so se è solo la consigliera Meloni o ci sono anche altri consiglieri, anche Sasso intende presentare un documento sulla richiesta specifica che aveva fatto del... o meno. Prego la consigliera. Diamo lettura. Diamo lettura dell'emendamento per poi poterlo mettere in votazione.
Sì, la richiesta prevede dopo reflui inserire prevedere la realizzazione di servizi igienici a servizio dell'area.
No. Metto in votazione l'emendamento.
Ma è qui, ha tolto la...
Prego, intervenga.
Grazie Presidente. Allora, questo è un progetto che aspettiamo da anni, da quando abbiamo approvato il primo PI, per cui va a conclusione finalmente l'area mercatale. Sul discorso dell'emendamento purtroppo non mi trovo d'accordo, perché se chiediamo una limitazione d'ingresso per mezzi superiori in altezza per evitare occupazioni abusive, se gli mettiamo i bagni è logico che occupano subito. Il problema c'è, ci fossero dei cittadini decenti, potremmo anche creare il bagno. Comunque si può considerare un altro discorso, sotto ci sono in previsione dei posti auto se non sbaglio, al di sotto si possono prevedere eventualmente dei bagni adibiti durante il periodo di mercato solamente ai commercianti. Io non lo inserirei come osservazione, anche perché abbiamo già visto cosa succede con i bagni nei parchi che voi avete messo e che sono un disastro, per cui il parere comunque nostro all'emendamento è negativo.
Grazie consigliere Belli. Consigliera Meloni?
No, sulla questione servizi igienici non mi trovo assolutamente d'accordo con quanto osservato dal consigliere Belli. Forse la sua esperienza è quella dei bagni, quelli chimici, e io non intendevo bagni chimici, intendevo servizi igienici, servizi strutture, e se le è capitato di andare a vedere in altre città, a Parigi per esempio ci sono 4.000 bagni in tutta la città e sono fatti con la sponsorizzazione della stessa compagnia che sponsorizza le Bike Me a Milano, cioè Clear Channel, e questi bagni sono dei bagni autopulenti che sono collegati alla rete di acqua potabile, offrono anche la possibilità di avere una fontanella per abbeverarsi, c'è una mappa della città e ogni città civile dovrebbe essere fornita di servizi igienici per i cittadini. E questi bagni, le assicuro, è impossibile che vengano vandalizzati, perché c'è un modo, una gestione tale per cui sono usati da tutti ed è un bene comune.
Grazie consigliera Meloni. Capogruppo Belli è già intervenuto. Non ho visto nessun accenno di... Prego consigliere Belli. Capogruppo Belli.
Grazie. Il problema è che il nostro paese non è civile. I bagni autopulenti c'erano, erano stati messi lungo tutta la città. Una volta c'erano, mi ricordo, gli urinari, come le chiamavano. Sono stati rimossi. Vespasiani, anche non, quelli non erano autopulenti, però c'erano anche quelli autopulenti con l'euro, sono stati rimossi perché sono stati distrutti tutti, per cui onde evitare il rigenerarsi della situazione, rimango del mio parere, per cui è negativo.
Grazie capogruppo Belli. Mettiamo in votazione l'emendamento. Emendamento Melone. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 11, contrari 18, astenuti 0, l'emendamento è respinto. Mettiamo in votazione il secondo emendamento, do prima lettura, grazie.
L'emendamento presentato dal consigliere Sasso prevede che dopo la parola stalli sia inserito che l'accesso all'area nei giorni non di mercato deve essere limitato da una sbarra posta ad altezza predeterminata per solo automobili e non per veicoli commerciali o camper.
Prego capogruppo Belli.
Considerando che è una specificazione di quanto è stato scritto, per cui si specifica meglio che cosa si vuole, effettivamente noi voteremo favorevolmente.
Grazie capogruppo Belli. Prego consigliere Mezzago.
Grazie presidente. Allora, io, come alcuni di voi sanno, sono un camperista e quindi mi piacerebbe togliere la parola camper. Grazie.
Grazie consigliere Medolago, do la parola al capogruppo Sasso, prego intervenga.
Sì, non per giustificare il mio emendamento, ma sono solidale con i camperisti, però se permettiamo l'accesso ai camper dobbiamo garantire altri servizi che attualmente sull'area non ci sono e quindi dobbiamo riformulare gli oneri che chiediamo per quell'area. Se vogliamo farlo possiamo ridiscuterne, grazie.
Grazie capogruppo Sasso, mettiamo in votazione l'emendamento. Dichiaro chiusa la votazione. Grazie, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, l'emendamento è approvato. Poniamo in votazione la delibera così emendata. Dichiaro chiusa la votazione. 20 favorevoli, 20 consiglieri favorevoli, nessun contrario, 8 astenuti. Scusate, mi sa che devo portare gli occhiali per il prossimo consiglio, comincio ad avere certe difficoltà. Grazie assessore. La delibera viene approvata così emendata, grazie. Procediamo con il punto 3 all'ordine del giorno. Prego presidente Rancati.
Esaminata la pratica per la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, sportello unico per l'edilizia, in merito alle seguenti opere: ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa superficie esistente in via Guicciardi numero 10. Tenuto conto che la pratica in argomento è riferita a un intervento inerente una ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa superficie esistente in via Guicciardi numero 10. E considerato che la commissione istruttoria numero 5, edilizia urbanistica lavori pubblici, riunitasi in data 30 agosto, ha esaminato la richiesta pervenuta, esprimendo tali osservazioni in merito alle opere sopra descritte, esprime parere favorevole chiedendo che l'area in cessione posta tra via Carnevali e via Guicciardi venga destinata a verde con attraversamento pedonale. Su di essa dovrà essere evitata la posizione di arredi in cemento per scongiurare inopportune soste. Pertanto si delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta di parere preliminare relativo all'intervento edilizio sopra descritto, tenendo conto delle osservazioni riportate in premessa.
Prego, consigliere, gruppo Sasso.
Sì, faccio una dichiarazione di voto, nel senso che io e il mio gruppo siamo contrari, in quanto seppur sull'area sia già presente un capannone industriale o artigianale in disuso, per quanto il progetto che abbiamo visionato in commissione si sviluppi una costruzione sulla stessa superficie che già è costruita, permane il fatto che loro si sviluppano in altezza e quindi aumentano le volumetrie di quello che c'è già. Poiché il quartiere di Dergano Bovisa ha una sua caratteristica ancora in parte mantenuta, quella di un quartiere con case basse ed palazzi due, massimo tre piani, sono rari i palazzoni, ci sembra inopportuno piantare lì un altro palazzone che arriva a sette piani, aumentando la popolazione del quartiere quando i servizi rimangono sempre limitati e il traffico congestionato, specie nei periodi in cui ci sono feste di via o altro. Quindi il nostro parere è contrario.
Grazie capogruppo Sasso, la parola al consigliere Motta.
Sì, grazie. Questa di tutte le pratiche che ci sono state sottoposte è la più recente, 21 luglio. Questa in linea di principio è forse l'unica sulla quale intenderei dare un parere favorevole, perché le altre sono nei termini già scadute, per cui io mi asterrò, se non l'avete capito ve lo anticipo, poi commenterò comunque quando arriveremo al punto a punti successivi. Faccio notare una cosa, il palazzo di sette piani ne ha uno di fronte di otto, per cui non ritengo sia aberrante che ce ne sia uno di fronte, cioè non si sta stravolgendo nulla, la volumetria è concessa dalle leggi regionali, non c'è nulla di non regolare in questo intervento edilizio, per cui se le leggi regionali gli consentono di cubare quei volumi, qualunque operatore privato sfrutta al massimo le proprie possibilità se deve fare interventi edilizi, per cui non ci vedo nulla di strano da questo punto di vista. Faccio solo notare che i termini sarebbero comunque scaduti anche in questa, però consideriamo il mese di agosto come di vacanza, per cui ragionevolmente di sospensione dei lavori, anche se a dirla tutta si potrebbero chiedere le sospensioni in modo che siano chiare, perché temo fortemente che, visto che è già stato pubblicizzato anche su Facebook questo intervento edilizio, la pratica sia già ad un certo livello dell'iter. Se non sbaglio c'è la conferenza dei servizi settimana prossima, non so se faranno in tempo ad avere il nostro parere più che altro. Comunque, la frase dove esprimiamo il parere favorevole sembra quasi dire che chiediamo che l'area sia a verde, l'area concessa in cessione sia a verde. In realtà lo è, il progetto lo prevede a verde, è solo che non vogliamo la posizione di array in cemento, quindi forse è un di più, insomma, quella frase, o forse si può semplicemente aggiungere destinata a verde elementare. Cioè, il problema è che il progetto già prevede che l'area di cessione sia a verde, peccato che ci viene proposta l'installazione di arredi di sedute in cemento che potrebbero, sì, ma sono con muretti, perché tutte le aree verdi sono rialzate rispetto al piano stradale, sono aiuole rialzate e sulle alzate di contenimento vengono create le sedute, per cui forse è da descrivere meglio quello che vogliamo, cioè che le aiuole non siano sollevate ma siano a livello stradale con semplici attraversamenti pedonali, in modo che non ci siano le possibilità neanche fisiche di creare le sedute. Comunque, come al solito, io temo fortemente che queste delibere non siano preparate fisicamente dal presidente ma dal segretario, forse vado intuito, perché sono più o meno le stesse frasi che compaiono nel verbale, quindi mi sorge spontanea l'ipotesi che a stendere il verbale, la delibera, diversamente da come si faceva in precedenza, siano i funzionari che mettono giù quello che capiscono o interpretano dal testo dei verbali della seduta di commissione. Forse si può argomentare un po' meglio, anche perché mi aspetto che il presidente o comunque qualcuno che ha partecipato attivamente al dibattito recepisca diversamente dal funzionario, nulla togliendo al funzionario, per carità, sto dicendo solo che il funzionario si limita a verbalizzare, il presidente forse sarebbe più attento a quali sono le sottolineature e i punti centrali e pertinenti del dibattito di commissione.
Grazie consigliere Motta. Prima di dare la parola al capogruppo Sasso, vuole intervenire il direttore di settore.
Sì, una nota tecnica su sollecitazione del consigliere Motta. Come sapete, adesso il regolamento dei municipi prevede obbligatoriamente che durante le commissioni vi sia l'assistenza di un collaboratore, un istruttore del settore, che ha proprio il compito di verbalizzare esattamente ciò che emerge dalla commissione, che sostanzialmente è ciò che deve essere inserito nella delibera. In precedenza, quando il regolamento non prevedeva questo obbligo, ricorderete che erano le stesse commissioni a fare i verbali e purtroppo non sempre questi verbali, per motivi diversi, erano compilati con la medesima attenzione e cura che ovviamente il personale preposto deve dedicare a quell'attività, perché erano compilati dagli stessi consiglieri che poi invece dovevano attivamente partecipare alla commissione, ed era per questo che si rendeva necessario in una fase successiva che i presidenti delle commissioni producessero un ulteriore documento di integrazione di ciò che chiaramente invece non era stato inserito nel verbale, ed era per questo che quindi si richiedeva la documentazione ai presidenti stessi, che in questo caso dal punto di vista proprio procedurale non si rende più necessario, perché non si capisce per quale motivo il contenuto della delibera debba essere diverso da ciò che la commissione stessa ha deliberato, dovendo essere proprio l'espressione della delibera. Grazie.
Grazie, prego capogruppo Sasso.
Sì, per rispondere brevemente a ciò che asseriva prima il consigliere Motta sul fatto che le leggi regionali consentono lo sviluppo in altezza e quindi l'aumento delle volumetrie entro determinati limiti, il fatto che le leggi regionali lo consentano non significa che io eticamente non ho una percezione del territorio, di come io lo vorrei, di come lo vedo e degli sviluppi futuri. Il fatto che poi il costruttore sulla pagina Facebook pubblicizzi i suoi prodotti non significa che io debba dare parere favorevole per accelerare la pratica. Per quanto riguarda invece il posizionamento delle sedute, il problema che era venuto fuori in commissione è il fatto che, come ricordo, il consigliere Belli diceva che nel parco di fronte, via Guicciardi, Angolo Carnevali, c'è già, si verificano già degli assembramenti che creano disagio al quartiere. Se gli mettiamo delle piazzole con le sedute, permettetemi l'espressione, questi qua si spostano dal parco alle aiuole e quindi aumentano il disagio. Secondo me l'ordine pubblico va tutelato non togliendo le sedute. Se metti le sedute, ciò che dicevo io in commissione, favorisci che si siedano gli anziani e le famiglie. I giovani, premesso che siano loro quelli che danno problemi, si siedono dappertutto, anche se non ci sono le sedute. Poi i problemi di ordine pubblico si verificano in orari serali, quindi togliere le panchine solo per provvedere a quel problema mi sembra un po' una foglia di fico. Infine, per quanto riguarda i verbali, il problema dei verbali è che la commissione territorio è diversa dalle altre commissioni. In che senso? Che nelle altre commissioni siamo tutti seduti, ognuno ai nostri posti, e ognuno interveniamo secondo determinate tempistiche. In commissione territorio, quando si esamina un progetto, per velocizzare, per pratiche, per confrontarci, ognuno parla con l'altro in merito a questo, l'altro in merito al giardinetto, l'altro in merito alla panchina, e va bene fare così. Il problema è che la persona che deve verbalizzare non ha tempo di cogliere tutti i contributi, di afferrarne magari il concetto e di esprimerlo con un linguaggio consono a che la commissione possa, insomma, quello che ha espresso la commissione. Grazie.
Grazie capogruppo Sasso. Prima di dare la parola alla consigliera capogruppo Melone, interviene il direttore di settore. Grazie.
Sì. Chiedo scusa, questo è anomalo il fatto che io su questo adesso intervenga, però ritengo che sia necessario farlo in questa fase di revisione delle procedure, ed è utile anche per gli uffici per lavorare meglio. Riconosciamo le difficoltà che, soprattutto in una commissione come questa, possano esistere nell'interpretare una argomentazione prevalentemente tecnica, che ovviamente di cui non sono sicuramente depositari in termini di conoscenze le persone che vengono per conto dell'ufficio. È questo però il motivo per cui noi, come abbiamo fatto anche in questo caso, facciamo sempre sottoscrivere i verbali ai presidenti delle commissioni, in modo che se ci fossero delle interpretazioni errate da parte del funzionario o dell'operatore o del collaboratore che in quel momento è sul posto, sia lo stesso presidente della commissione che ci faccia ci evidenzi eventuali difformità. Io la utilizzerei questa procedura come modus operandi proprio definitivo, nel senso che il collaboratore verbalizza una decisione che è chiaramente espressa dalla commissione, poi prima di costruire la delibera riportando ciò che è inserito nel verbale richiediamo la sottoscrizione, la conferma da parte del presidente, come abbiamo fatto in questo caso, e se abbiamo la sottoscrizione del presidente, come in questo caso, riteniamo che quanto inserito nella delibera sia assolutamente identico e fedele a quanto sia stato dichiarato nella commissione, perché sennò diventa proprio tecnicamente difficile poi lavorare in questo modo. Quindi una sollecitazione che rimando io a voi a questo punto è magari fate un po' più attenzione, e lo richiedo a tutti i presidenti, a che l'operatore, il collaboratore o il funzionario riporti esattamente, fedelmente, nei minimi termini, anche nella sintassi, ciò che è il desiderato del presidente della commissione e della commissione stessa, perché dopo che sarà sottoscritto noi daremo per scontato che quello sarà il contenuto che dovrà essere riportato nella delibera. Grazie mille.
Prego capogruppo.
Grazie. Allora, mi riallaccio un attimo a quanto ha detto il direttore, e poi volevo esprimere anche una considerazione sulla delibera. Ma forse va bene questa sua proposta per quanto riguarda tutte le delibere normali, forse per la commissione territorio, che è una commissione che deve dare dei pareri complessi, sarebbe meglio che il funzionario leggesse il testo, sì, desse lettura del testo, a fine parere, no? Il parere che viene proposto, poi dopo è compito del Presidente firmare o non firmare, perché noi eravamo usi nel Consiglio precedente che il Presidente di Commissione leggesse il testo del verbale e leggesse il testo della proposta di modifica, in modo che non ci fossero poi dei tempi. Ecco, per quanto riguarda invece la richiesta che riguarda gli arredi, allora, se è vero che la conferenza di servizio sarà la settimana prossima, io chiedo chi parteciperà, se è un funzionario, se è il Presidente della Commissione, se l'assessore partecipa alla conferenza di servizio. Perché questa conferenza di servizio forse è il luogo dove si vanno a porre le questioni che riguardano l'arredo urbano, e credo che l'arredo urbano rientri nei nostri compiti come municipio. Allora, il problema è che quest'area che viene ceduta è un'area dalla forma infelice, è un triangolo. È un triangolo che sta a lato di un'area edificata. Forse entrare nel merito del fatto che ci venga ceduta un'area a forma di triangolo. Se quest'area a forma di triangolo, forse quest'area a forma di triangolo andrebbe pensato un arredo urbano che si colleghi al parco che è di fronte. Cioè fare in modo che questi oneri di urbanizzazione vengano spesi bene. Allora, poi io personalmente non voterò mai una delibera dove si dice per scongiurare inopportune soste. Se ci sono le soste, poi per scongiurare inopportune soste ci vuole chi vada a controllare, non che siano in cemento, in legno o in qualsiasi altro, ma in plastica. Le soste sono soste, sono a servizio dei cittadini, poi sta all'amministrazione, a chi si occupa dell'amministrazione e del controllo, fare in modo che le strutture vengano utilizzate in modo opportuno. Ma non è che dopo, allora, perché poi vengono sistemati in modo inopportuno, già non facciamo i bagni, secondo Belli, poi non facciamo neanche le soste, allora diventa una città invivibile. Questo francamente non mi trovo d'accordo.
Prego, capogruppo Belli.
Grazie, vabbè, vediamo di rispondere un po' più vari. Allora, consigliere Sasso, il discorso è che i diritti edificatori sui terreni esistono, per cui è un diritto che hanno. Questo progetto non aumenta volumetria, ma ripresenta la stessa SLP, superficie di riferimento, per cui non c'è nessun aumento. Superficie di pavimento che poi viene trasmessa in volumetria. È logico che se prima era su una disposizione orizzontale la devo mettere in verticale. Giustamente consigliere Motta ha specificato che non è che sia una cortina bassa, lì ci sono delle caseggiate di 6-7 piani, 8, per cui non si ricollega, lo ricollega alla cortina esistente. E comunque queste volumetrie sono stabilite nel PGT, è consentito, neanche non è una legge regionale, ma è proprio nel PGT. Per quanto riguarda la richiesta di non fare le panchine, effettivamente è un'area infelice, perché è un triangolo, sono pochi metri quadri. Qua si doveva chiedere in teoria solamente di lasciare il percorso di collegamento con l'altra area di Guicciardi senza fare bisogno di fare le panchine, anche perché essendo sull'angolo, se per caso si ferma un bambino e scappa sotto e scappa di corsa in strada, in carnevali sappiamo come vanno, perché la maggior parte di voi abita in zona, si rischiano comunque degli incidenti eccetera. Le inopportune soste forse è stata una frase infelice, però l'idea era quella, essendo proprio sull'angolo di un incrocio, oltretutto con la precedenza, cioè è vero che c'è il dare la precedenza, però con le macchine parcheggiate non si vede nulla, per cui diventa un discorso pericoloso sia dal punto di vista stradale e sia dal punto di vista effettivamente anche di soste indesiderate durante la sera, perché comunque essendo piccolo è inutile che si pongano degli arredi che non vengono neanche utilizzati, perché è proprio un angolo. Gli arredi sono attraversando la strada sull'area a giardino di via Guicciardi, quello più grande, per cui ha questo senso. Non è che nessuno vuole togliere le panchine perché nessuno devono stare tutti in piedi, architetto Meloni, consigliere Meloni, è giusto che ci siano le panchine, è giusto che ci siano le aree fruibili nei giardini, nei luoghi giusti, dove siano sicuri per i bambini, dove siano sicuri anche per chi scende attraverso la strada. Per cui a mio avviso la delibera va bene, per cui propongo al consiglio di approvarla così.
Grazie capogruppo Belli. Consigliere Motta?
Era già.
Vuoi intervenire per. Va bene, le cedo la parola.
Grazie Presidente. Allora, io non. Cioè, ci tengo a precisare che non intendevo dire che quello che è scritto nella delibera non è veritiero. È quello che compare nel verbale ed è quello che è stato in realtà proprio riletto, perché quasi venivano dettate le frasi alla collaboratrice che era presente. Quello che sottolineo è appunto che serve una maggiore attenzione, soprattutto per una commissione edilizia, perché questa semplice frase non esprime completamente il concetto che si era illustrato, cioè è un po' scarna, non entra nel merito di tutte quelle sfaccettature che erano state aggiunte verbalmente, perché è stata molto sintetizzata, forse in ragione anche del fatto che abbiamo visto 9 pareri e si è un po' corso, anzi si è notevolmente corso. Anzi, si è sforato l'orario di chiusura per star dentro a tutto quello che era all'ordine del giorno, abbondantemente sforato. Quindi non contestavo la modalità di verbalizzazione delle sedute di commissione. Facevo notare che questa frase non è sufficientemente chiara. Quello che viene citato in fondo, cioè l'eliminazione delle arredi in cemento, è quanto uscito a maggioranza, non significa che io sia d'accordo, anche perché qui non c'è scritto, ma se si lascia le aiuole sopraelevate, le sedute ci sono. Ci si siede sul bordo dell'aiuola, che ha un'altezza tale per cui cioè, la corretta dichiarazione doveva essere quella che il verde era elementare tutto a livello stradale, senza i cordoli di contenimento, che poi sono previsti alti 1,5 metri, penso, se non ricordo male. Per cui per eliminare le sedute bisognava togliere l'idea delle aiuole contenute in cordoli sopraelevati. Sarei anche favorevole a mettere delle panchine in cambio delle sedute, proprio perché ci sono anche di fronte nel giardinetto, che non è neanche 20 metri, cioè al di là della strada. Per cui se c'è uno schiamazzo nel triangolino di 800 metri quadri che ci viene concesso in più, piuttosto che nel giardino a lato, c'è ben poca differenza. Non è togliendo la seduta che si risolve il problema in quello specifico punto. Poi se ricordate, io le panchine le ho sempre fatte mantenere nello scorso mandato.
Grazie consigliere Motta. Prego consigliere capogruppo Cortese.
Grazie Presidente. Io vorrei soltanto fare un appunto per il futuro, se gentilmente mi ascolta il Presidente. Io purtroppo non ho partecipato a questa commissione, però come consigliere, abbiate pazienza, ma io non ho la possibilità comunque di capire esattamente che cosa si sta votando. Perché qualcuno dice che noi dobbiamo alzare, cioè questo edificio si alza di 7 piani, ma dov'è che c'è scritto? Abbiate pazienza. nel progetto, attenzione, perdonatemi, io potrei anche non partecipare alla commissione, ma io come consigliere ho il diritto di sapere che cosa devo votare. Quando si presenta una delibera, il minimo indispensabile perché uno possa capire qual è il voto che deve dare o quello che deve, il giudizio che deve dare, ci deve essere, abbiate pazienza. Perché è giusto che si metta in delibera tutto quello che dovete far capire anche a chi non è venuto in commissione. Attenzione, i dati sono a disposizione, ma solitamente nel minimo di descrizione in delibera ci deve essere. Un minimo di descrizione, voi la dovete mettere. Io non lo dico per adesso, lo dico per il futuro, ma attenzione. Però abbiate pazienza, come si è sempre fatto, uno che non ha la pratica in mano, un filo di descrizione, un pochettino più, dovrebbe essere fatto. Grazie.
Grazie Capogruppo Cortese, la parola al Presidente Rancati.
Volevo rispondere al consigliere Motta. Terremo conto delle sue considerazioni, però vede, dopo tutto può essere suscettibile, discutibile, cioè l'altezza, la volumetria, la superficie, cioè gli atti sono a disposizione di tutti noi, cioè di tutti. Uno può vedere nel dettaglio anche di ogni singola cosa. Ecco, non è che voi siamo qui poi a discutere se il cordolo è alto un metro e mezzo oppure se il numero dei piani quant'altro, per carità. Cioè, c'è stata la commissione, eh? Prego.
Grazie Presidente Rancati. Consigliera Melone vuole intervenire per, mi perdoni? Perché è già intervenuta.
Chi parteciperà alla conferenza di servizio non mi è stata data risposta, quindi sollecito una risposta su chi parteciperà alla conferenza di servizio. Perché lì è la sede dove si discute nel merito del progetto e delle opere di urbanizzazione. Se nessuno partecipa, questa cosa qui non vuol dire niente.
Grazie Presidente. Se non ci sono altri interventi, faremo pervenire la risposta alla consigliera Melone e pongo in votazione la delibera. Assolutamente, dichiaro chiusa la votazione. 19 favorevoli, 5 contrari, 6 astenuti. La delibera è approvata. Il quarto punto è stralciato, verrà riportato in commissione lunedì per poterne portare a compimento la discussione con l'integrazione della documentazione mancante che era stata richiesta durante la commissione, quindi passiamo al punto 5. La parola al Presidente Rancati.
Grazie Presidente. Esaminata la pratica per la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Sportello Unico per l'Edilizia, in merito alle seguenti opere: nuova costruzione di torre uffici e di 3 piani interrati per parcheggio in via Melchiorre Gioia, Fratelli Castiglioni. Tenuto conto che la pratica in argomento è riferita a un intervento inerente una nuova costruzione di torre uffici e di 3 piani interrati per parcheggio in via Melchiorre Gioia, Fratelli Castiglioni, e considerato che la richiesta di parere in oggetto è pervenuto in un arco temporale nel quale, in ragione della convocazione dei comizi elettorali, erano divenute operative le limitazioni delle facoltà istituzionali del Consiglio di Zona 9, ovvero la competente commissione del nuovo Consiglio del Municipio 9 non era ancora formalmente istituita, tanto da poter proporre di deliberare in merito. Che la Commissione Istruttoria numero 5 Edilizia Urbanistica Lavori Pubblici, riunitasi in data 31 agosto, pur prendendo atto dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del relativo parere, ha ritenuto di esaminare la richiesta pervenuta, esprimendo tali osservazioni in merito alle opere sopra descritte. Pur prendendo atto della scadenza dei termini per l'espressione del parere richiesto, si esprime parere favorevole. Pertanto si delibera di prendere atto, in ragione delle motivazioni sopra descritte, dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del parere in oggetto. Ci sono considerazioni?
No, Presidente Rancati, se finisce l'intervento, la ringrazio, procedo io a chiedere se qualcuno vuole intervenire. Consigliere Motta, è già...
No,
mi perdoni.
Adesso, cioè, punto 5. Allora, io voglio solo far notare due cose. La prima è che da questo punto in poi compaiono dei pareri per i quali non avevamo in convocazione la citazione. Siamo stati convocati senza l'espressione esplicita nella convocazione relativa. Non erano espressamente all'ordine del giorno, o meglio, figuravano probabilmente nella voce comunicazioni del Presidente. Per cui noi siamo arrivati alla Commissione con una convocazione che presentava solo la richiesta di 4 pareri. Poi in commissione ce ne siamo trovati 9. Allora, no, non sto dicendo che sia illegale, non sto dicendo che... Però mi chiedo qual è il criterio con cui 4 sì e 5 no. Non può essere la data. Non può essere la data perché abbiamo visto delibere fino adesso, cioè le 4 su cui ci siamo espressi fino adesso e che figuravano nella convocazione, sono antecedenti alle elezioni. Da questo punto in poi esaminiamo pratiche pervenute successivamente alla elezione del 5 di giugno. Ciò nonostante, nel considerato si cita che eravamo nel pieno arco temporale dei comizi elettorali. A me non risulta che il periodo di comizio elettorale prosegui dopo l'elezione. Faccio notare solo queste, che secondo me sono incongruenze, non scorrettezze, però forse va chiarite meglio. In particolare faccio presente questa, così come la successiva, questa è datata 15, l'arrivo, il protocollo del 15 giugno, la successiva sarà il 16. Il punto 7 vedremo una pratica datata 20. Questa era all'ordine del giorno. Questa non figura neanche nel periodo dei comizi. Poi però c'è nel punto 8 quella del 23. Ecco, il 23 purtroppo siamo tornati nei comizi. Allora, c'è qualcosa che non va in come sono formulate queste delibere. E a mio giudizio anche c'è qualcosa di non chiaro sul perché nella convocazione 4 punti erano esplicitati e degli altri 5 abbiamo scoperto l'esistenza solo venendo in commissione. Non lo so, io pongo la cosa in... No, io non sto dicendo che è legittimo, perché nei pareri, nelle comunicazioni dei presidenti, del Presidente ci sta anche probabilmente la presentazione di atti sul quale i termini sono già decorsi, per cui c'è solo da prenderne atto, e allora forse ci voleva più una delibera che di presa d'atto e non una con espressioni di pareri, però appunto chiedo solo di capire meglio, ecco, non sto dicendo che sia irregolare o no, sto dicendo che non mi è chiaro il criterio con cui 4 pareri erano espressamente citati nelle convocazioni e 5 no, e li abbiamo trovati venendo qua, e il criterio non può essere la data di protocollo, perché appunto quella di via Mazzucchelli figurava ed è datata 20 giugno, questa è datata 15, comunque posteriore alle elezioni, ma si cita l'arco temporale dei comizi elettorali, per cui ne chiedo spiegazioni, appunto non sto dicendo che è legittimo, voglio capire il criterio solo con cui si è scelto questa presentazione.
Grazie, consigliere Motta. Le prime quattro delibere che sono state messe all'ordine del giorno della Commissione erano quelle per cui c'erano ancora i tempi per poter essere portate in conferenza dei servizi. E quindi è stato deciso di metterle regolarmente all'ordine del giorno. Le altre cinque, purtroppo, io definisco anche del ritardo con cui sono stati convocati i comizi elettorali, siamo ritrovati a fine giugno a dover votare, metà giugno, fine giugno, a chiudere tutto l'iter delle votazioni. Il tempo di portare avanti e costituire una realtà nuova come quella del municipio per tutti non è stata semplice né facile, siamo stati ancora in tempi più che accettabili, anzi ottimali rispetto anche ad altre realtà. E gli altri punti che non sono stati espressamente indicati ma sono stati inseriti, diciamo così, nel punto delle comunicazioni del Presidente, è stato dato modo comunque alla Commissione di scegliere se comunque trattarli come poi è stato fatto e portarli a prendere anche solo una semplice presa d'atto, come è chiaramente indicato nella delibera, dandone facoltà alla Commissione e includendoli quindi nelle comunicazioni più generali del Presidente. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 19 favorevoli, 3 contrari, 10 astenuti, la delibera è approvata. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno, prego sempre Presidente Cati, questa sera un super lavoro, mi spiace.
Esaminata la richiesta di parere pervenuto dalla Direzione Centrale di Sviluppo del Territorio, Sportello Unico per l'Edilizia, in merito alle seguenti opere: ristrutturazione di porzione di immobile ad uso residenziale in piazza 25 aprile numero 7. Tenuto conto che la pratica in argomento è riferita ad un intervento inerente una ristrutturazione di porzione di immobile ad uso residenziale in piazza 25 aprile numero 7, è considerato che la richiesta di parere in oggetto è pervenuta in un arco temporale nel quale, in ragione della convocazione dei comizi elettorali, erano divenute operative le limitazioni della facoltà istituzionali del Consiglio di Zona 9, ovvero la competente commissione del nuovo Consiglio del Municipio 9 non era ancora formalmente istituita, tanto da poter proporre di deliberare in merito. E la Commissione istruttoria numero 5, Edilizia Urbanistica Lavori Pubblici, riunitasi in data 31 agosto, pur prendendo atto dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del relativo parere, ha ritenuto di esaminare la richiesta pervenuta, esprimendo tali osservazioni in merito alle opere sopra descritte. Pur prendendo atto della scadenza dei termini per l'espressione del parere richiesto, si esprime parere favorevole. Pertanto si delibera di prendere atto, in ragione delle motivazioni sopra descritte, dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del parere in oggetto.
Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. 21 favorevoli, nessun contrario, 9 astenuti, la delibera è approvata. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, sempre il Presidente Rancati.
Esaminata la pratica per la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale di Sviluppo del Territorio, Sportello Unico per l'Edilizia, in merito alle seguenti opere: recupero abitativo di sottotetto in via Mazzucchelli numero 13, E tenuto conto che la pratica in argomento è riferita ad un intervento inerente un recupero abitativo di sottotetto in via Mazzucchelli numero 13, è considerato che la commissione istruttoria numero 5 edilizia urbanistica lavori pubblici, riunitesi in data 31 agosto, ha esaminato la richiesta pervenuta esprimendo parere favorevole. Pertanto si delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta di parere preliminare relativo all'intervento edilizio descritto in premessa.
Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 21 favorevoli, 0 contrari, 9 astenuti. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 8. Prego, consigliere, presidente Trancato.
Esaminata la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale di Sviluppo del Territorio, sportello unico per l'edilizia, in merito alle seguenti opere: ristrutturazione edilizia invariante di edificio a torre, cambio d'uso ultimi due piani, con lievi modifiche di facciata, in via Farra numero 41. E tenuto conto che la pratica in argomento è riferita a un intervento inerente una ristrutturazione edilizia in via invariante di edificio a torre, cambio d'uso ultimi due piani, con lievi modifiche di facciata, in via Farra numero 41. È considerato che la richiesta di parere in oggetto è pervenuta in un arco temporale nel quale, in ragione della convocazione dei comizi elettorali, erano divenute operative le limitazioni delle facoltà istituzionali del Consiglio di Zona 9, ovvero la competente commissione del nuovo Consiglio del Municipio 9 non era ancora formalmente istituita, tanto da poter proporre di deliberare in merito. E la commissione istruttoria numero 5, edilizia, urbanistica, lavori pubblici, riunitesi in data 31 agosto, pur prendendo atto dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del relativo parere, ha ritenuto di esaminare la richiesta pervenuta esprimendo tali osservazioni in merito alle opere sopra descritte. Pur prendendo atto della scadenza dei termini per l'espressione del parere richiesto, ribadisce il parere negativo espresso dal Consiglio di Zona 9 in data 30 ottobre 2015, con atti 65-50-44-2014, avente ad oggetto parere relativo ad un intervento di risanamento conservativo e ristrutturazione, con parziale cambio di destinazione d'uso in via Farra numero 41. Pertanto si delibera di prendere atto, in ragione delle motivazioni sopra descritte, dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del parere in oggetto, nonché delle osservazioni indicate dalla competente commissione istruttoria riportate in premessa.
Prego, consigliere Motta.
Sì, intanto c'è un refuso perché il 30 di ottobre 2016 non è ancora in calendario, non possiamo far riferimento, no, 2014, si legge dagli atti posti dopo, quindi quel 2016 deve diventare 2014. Poi ribadisco, una richiesta di parere sulla Torre Galfa potevamo anche, che poi era una riproposizione, appunto avendo dato parere negativo due anni fa, potevamo anche provare, non dico dovevate, ma provare a convocare una commissione a luglio, magari non nei tempi, al di là del fatto che le sospensioni dei pareri si possono chiedere, così come è stato fatto, di una di queste nove è stata chiesta il rinvio, proprio perché nel periodo dell'arco temporale in cui non è possibile esprimere parere perché non c'è l'istituzione presente, è stata mandata dagli uffici una lettera in cui si faceva presente la cosa, ed infatti è arrivato un sollecito datato il 21 di giugno, perché giustamente fatte le elezioni è questione di un attimo probabilmente
forse non per il municipio 9 non lo è stato, vabbè, costituire gli organi. Comunque, un documento arrivato il 23 di giugno aveva tutto il tempo per chiedere la sospensione e poter arrivare ad esaminare la pratica con la calma che vi si addiceva, diciamo così, con tutto il tempo, anche perché 30 giorni dal 23 di giugno si arriva al 23 di luglio. Abbiamo fatto anche un consiglio, anzi due, a quella data, no? Il 20 di luglio abbiamo fatto il secondo. Bastava la volontà, ecco. Poi ripeto, si chiedeva la sospensione e si chiedeva di prorogare i tempi. A me pare che ci sia stato, lo dico in buona fede, l'assoluta indifferenza o il mancato avviso, cioè non capisco come possano scadere 9 pratiche, tranne una sulla quale è stato chiesto il sollecito e mi chiedo, un'idea me la sono fatta, perché solo quella, però il 21 di giugno è tornato il sollecito, o il 22 forse, il 22 di giugno, e non è stato comunque portato all'ordine del giorno di nessuna commissione nei tempi utili, ma nemmeno forse su quella poi chiedere di nuovo il sollecito sarebbe stato ridicolo, non lo so, ma sulle altre 8 perché no? Cioè non riesco a capire veramente i motivi per i quali non si sono nemmeno prese in considerazione le carte giacenti negli uffici.
Grazie mille, consigliere Motta, per il suo utile intervento. Se non ci sono ulteriori interventi, possiamo mettere in votazione la delibera. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. 21 favorevoli, 0 contrari, 9 astenuti. La delibera è approvata. Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno. Presidente Rancati.
Esaminata la pratica per la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, Servizio Tecnico Pianificazione Edilizia Residenziale e Sociale, in merito alle seguenti opere: ristrutturazione piano attuativo circa l'intervento di trasformazione dell'ex caserma Mameli. Tenuto conto che la pratica in argomento è riferita a un intervento inerente, una ristrutturazione piano attuativo circa l'intervento di trasformazione dell'ex caserma Mameli, e considerato che la richiesta di parere in oggetto è pervenuta in un arco temporale nel quale, in ragione della convocazione dei comizi elettorali, erano divenute operative le limitazioni della facoltà istituzionali del Consiglio di Zona 9, ovvero la competente commissione del nuovo Consiglio del Municipio 9 non era ancora formalmente istituita, tanto da poter proporre di deliberare in merito. Che la Commissione Istruttoria numero 5, Edilizia Urbanistica, Lavori Pubblici, riunitesi in data 31 agosto, pur prendendo atto dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del relativo parere, ha ritenuto di esaminare la richiesta pervenuta, esprimendo tali osservazioni in merito alle opere sopra descritte. Pur prendendo atto della scadenza dei termini per l'espressione del parere richiesto, si esprime parere favorevole. Pertanto si delibera di prendere atto, in ragione delle motivazioni sopra descritte, dell'avvenuta decorrenza dei termini per l'espressione del parere in oggetto.
Grazie Presidente Rancati, non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 18 favorevoli, 3 contrari, 9 astenuti. La delibera approvata, passiamo al punto successivo. Punto 10, linee di indirizzo. Come avete avuto modo di dire, sono state ampiamente dibattute in tutte e 6 le commissioni permanenti. Andrò a leggere la proposta di deliberi per sommi capi, dato che ormai è già stata ampiamente dibattuta in commissione, soffermando eventualmente sui punti più importanti, aprendo poi il dibattito. Il nuovo regolamento dei municipi indica i riferimenti generali in relazione alle risorse finanziarie disponibili per le iniziative, confermando che tali iniziative sono essenzialmente realizzate in due distinte modalità, o con l'erogazione di contributi o con l'affidamento a soggetti terzi. L'articolo 24 del regolamento indica, tra le attribuzioni del Consiglio Municipale, l'individuazione degli indirizzi relativi all'erogazione dei contributi e di sostegni economici nell'ambito delle risorse e delle funzioni assegnate. Dato atto che, con determinazione del Direttore Centrale dei Centramenti Servizi numero 154, sono state approvate le seguenti procedure, ovvero l'assegnazione di contributi e la realizzazione di iniziative con ricorso a terzi, è previsto che la concessione dei contributi sia deliberata dalla Giunta Municipale, in applicazione dei criteri previsti dall'articolo del regolamento comunale e degli indirizzi approvati dal Consiglio Municipale. L'affidamento di iniziativa a terzi avvenga in esito a procedure di evidenza pubblica, con modalità attuative definite dalla Giunta Municipale in coerenza con gli indirizzi del Consiglio Municipale che andiamo oggi a deliberare. Il Municipio 9 dispone attualmente i seguenti stanziamenti. Per contributi a istituzioni sociali private 70.060 euro. Per servizi, con somme ancora disponibili, 47.160,86 euro. Per i contributi COSAP sono ancora disponibili non impegnate risorse per 14.021,50 centesimi d'euro. Si rende necessario quindi individuare gli indirizzi consiliari per l'utilizzo per le risorse ancora disponibili per il periodo che andrà da settembre a dicembre 2016 di quest'anno. Come già dicevo, le commissioni si sono riunite descrivendo in particolare i contenuti delle iniziative e delle manifestazioni per i rispettivi ambiti di competenza, definendo quelle che saranno le linee del lavoro della Giunta. Parimenti, la Giunta si è riunita in data 5 settembre per individuare la distribuzione percentuale, che ritenevamo fosse più complicata attribuire alle singole commissioni senza una visione d'insieme, dato che prima perdonatemi, c'è il refuso che avevo già corretto, c'è l'errore da correggere della data, un piccolo refuso, dato che prima la ripartizione veniva stabilita dall'ufficio di presidenza, che è un istituto che ormai non esiste più, dato che la potestà di spesa è in capo alla Giunta. E quindi, alla luce delle indicazioni pervenute dai rispettivi organismi, sono state definite sinteticamente le seguenti linee di indirizzo. Se per voi se voi ne convenite, mi limiterei a leggere la parte che non è stata ancora analizzata da questo Consiglio, che sono quelle delle percentuali dei contributi e dei servizi, se non ci sono. Quindi procederei così, se non ci sono indicazioni differenti. Ci sono indicazioni differenti? Procederò allora speditamente alla lettura. Allora, attività per la Commissione Bilancio, Commercio e Turismo. Per quello che riguarda il commercio, sono state previste la programmazione e realizzazione di eventi aggregativi a sostegno della vivibilità dei quartieri. Assegnare un contributo alle associazioni di commercianti ed artigiani che realizzano eventi con connotazioni strettamente legate al territorio, al fine di far conoscere le attività locali, congiuntamente le bellezze e le eccellenze presenti nel Municipio 9. Turismo, sostenere e favorire le iniziative, eventi e progetti che valorizzano le bellezze culturali della nostra zona, tra cui ville, musei, parchi e giardini, affinché vengano inserite tra le mete turistiche cittadine, con una quota del 20% per i contributi e 25% per i servizi. Poi entreremo nel merito, finita la deliberazione. Sicurezza Mobilità Verde Demagno. Sicurezza. Sostenere le associazioni di comitati che presentano progetti concreti e fattibili volti a rendere più sicuri ed ordinati i nostri quartieri, operano a favore dell'ordine pubblico, della legalità e della sana convivenza tra le varie comunità, favoriscono le attività, gli eventi, le manifestazioni al fine di valorizzare i quartieri periferici, la nostra cultura, le nostre origini ed infondere fiducia per riappropriarsi del proprio territorio, con lo scopo di fortificare il rapporto tra cittadini ed istituzioni all'interno delle proprie comunità. Mobilità. Incentivare le associazioni che avanzano proposte di indagini, studi e progetti al fine di migliorare la mobilità cittadina, promuovere l'attività ed eventi volti ad incrementare la mobilità sostenibile che risponda a requisiti di economicità, decongestione del traffico e riduzione dell'inquinamento, promuovere convegni su benefici nell'utilizzo dei mezzi pubblici. Verde, sostenere e favorire i soggetti che hanno lo scopo della tutela dell'ambiente e del recupero delle aree verdi degradate. I soggetti che promuovono studi e concorsi di idee per abbellire le piazze e le vie del nostro municipio. Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole, le associazioni e i comitati di quartiere, dedicati alla cura del verde, dei giardini, dei parchi. Demagno. Favorire e promuovere la mappatura e la riqualificazione degli immobili, delle piazze e delle aree abbandonate al fine di valorizzarli e renderli fruibili ai cittadini, con una quota del 10% per contributi e 15% dei servizi, sempre relativamente alla cifra complessiva destinata. Cultura, sport, salute e tempo libero. Cultura, favorire e sostenere le attività culturali rivolte ai giovani, che comprendono la crescita culturale come parte fondamentale di un progetto educativo. Favorire e sostenere le attività a carattere musicale, teatrale, letterario, artistico, fotografico, cinematografico e aggregativo, che promuovono la crescita culturale delle comunità locali, che include tutte le fasce della popolazione presenti sul nostro territorio, di ogni provenienza culturale. Iniziative che promuovono la conoscenza della storia del nostro territorio, dei nostri quartieri, approfondendo la cultura milanese e lombarda, nell'interazione con le diverse culture presenti nel nostro territorio. Investire sulla potenzialità delle biblioteche municipali come veicolo di comunicazione e trasferimento del sapere e della cultura italiana, lombarda e milanese. Sport e tempo libero, promozione e sostegno alle associazioni sportive del Municipio 9 che operano con la disabilità e i giovani in stato di disagio, sostegno agli oratori e alle associazioni sportive che operano nel territorio municipale, sostenere la ricerca e la predisposizione dei luoghi di aggregazione che favoriscono lo svago ed il benessere psicofisico della persona. Salute. Favorire e promuovere le attività e iniziative volte a migliorare la salute delle fasce più deboli, degli anziani, alimentazione, prevenzione casi di depressione, demenza senile e così via. Promozione dell'attività di promozione, informazione e di sostegno al malato e ai suoi familiari organizzati da tutte le associazioni territoriali volte al benessere della persona, con una percentuale per i contributi del 30% e dei servizi del 20%. Urbanistica, edilizia e lavori pubblici, promuovere studi di fattibilità, seminari, convegni e concorsi di idee afferenti allo sviluppo urbano del territorio, con una percentuale del 4% per i contributi. Servizi sociali e famiglia, sostegno alle iniziative che prevedono la realizzazione di servizi concreti alla singola persona che vive la sua realtà quotidiana fra piccoli e grandi disagi, volte a costruire reti di solidarietà sociale. Supportare lo sviluppo di progetti ed iniziative a favore delle persone diversamente abili o con altre disabilità fisiche e psichiche. Promuovere progetti per il sostegno dei centri diurni per anziani e altre strutture, CSRC, centri benessere, finalizzati al monitoraggio e alla mappatura dei bisogni e dei servizi sul territorio con lo scopo di metterli in rete fra di loro, così da ottenere una più omogenea localizzazione dei servizi. Sostegno alla maternità attraverso il supporto di coloro che operano nel nostro municipio e che offrono informazioni, compagnia e cura alle mamme. Promuovere le iniziative dedicate a supporto dei bisogni di persone in situazione di svantaggio, famiglie fragili, anziani soli, bambini in difficoltà, genitori separati, ragazze madri e adolescenti con gravi problemi di inserimento sociale e prevenzione delle tossicodipendenze, con una percentuale di contributi del 21% e della quota servizi del 15%. Educazione, istruzione, edilizia scolastica, attività e produttive. Educazione e istruzione, iniziative volte alla diffusione e alla promozione della cultura, della creatività, dell'arte e della tradizione popolare, religiosa e storica all'interno delle scuole e dei centri aggregativi. Promuovere le iniziative all'interno delle scuole e dei centri aggregativi relative alla legalità, all'educazione civica, al rispetto dell'ambiente, del decoro urbano e dell'ordine pubblico, per la conoscenza degli strumenti di primo soccorso, di educazione alimentare e per la prevenzione delle diverse patologie che i giovani si trovano ad affrontare. Sostenere le iniziative volte a favorire l'integrazione scuola-lavoro. Valorizzazione delle realtà che operano nel territorio e che svolgono un ruolo importante contro la dispersione scolastica ed educativa per i giovani. Delle azioni di supporto all'insegnamento e all'inclusione nella scuola di alunni con disabilità e al sostegno degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali. Attività produttive e promozione di eventi fieristici delle realtà produttive presenti nel nostro territorio, con una quota contributi del 15% e di servizi del 25%. Come successivamente indicato, le somme disponibili già indicate potrebbero variare, seppur in modo sostanziale, in esito alle procedure di liquidazione, quindi alle varie attività che verranno poi realizzate, in corso per iniziative già deliberate. Le somme disponibili per il capitolo contributi COSAP saranno poi in realtà di volta in volta deliberate dalla giunta municipale, anche qui vedo che c'è un refuso, dalla giunta municipale nel rispetto delle modalità, degli indirizzi e dei criteri già indicati nella deliberazione di giunta comunale. Il Consiglio Municipale comunque si riserverà la possibilità di verificare entro e inoltre il giorno 3/11/2016 eventuali nuove esigenze o finalità alla luce delle quali sarà possibile integrare o modificare le linee di indirizzo sopra esposte. Detto questo, senza andare ulteriormente a perdere tempo, la delibera prevede di approvare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse per contributi e servizi presso il Municipio 9, come dettagliato in premessa. Di dare atto che il Consiglio Municipale si riserva di verificare, entro e non oltre il giorno 3/11/2016, eventuali nuove esigenze o finalità, alla luce delle quali sarà possibile integrare o modificare le linee di indirizzo sopra esposte. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza per la realizzazione degli eventi. E con questo possiamo dare apertura al dibattito. Prego, consigliere Motta.
Grazie. Allora, siamo stati convocati in commissione, dove con delle convocazioni che tutte riportavano la stessa dicitura, linee di indirizzo per attribuire da segnalare alla giunta per attribuire i costi, le spese, i contributi, eccetera eccetera. Poi in commissione però di fatto non si è snocciolato nulla, ma solo sono proprio delle indicazioni che però avevano più il senso del commento programmatico della commissione più che le linee di indirizzo da suggerire alla giunta. Adesso sto parlando genericamente su tutte le commissioni, io non ho assistito a tutte, ma solo alle tre a cui ero iscritto, e sinceramente in alcuni casi non ho trovato assonanza tra la dicitura linee di indirizzo da segnalare alla giunta e relativa alle indicazioni di spesa e quanto argomentato in commissione, nel senso che prendiamo ad esempio la commissione urbanistica, dove si vede poi anche dalla delibera alla fine, di contributo viene concesso poco, di contributo nel senso di capacità di spesa tant'è che nello scorso mandato non mi era neanche stata assegnata, neanche assegnato un centesimo, perché appunto la commissione edilizia non aveva previsto un portafoglio di spesa. Eppure abbiamo discusso abbondantemente, tanto da appunto aver sforato i tempi di convocazione. Quindi mettiamo il tutto nel calderone della novità, perché di fatto così poi è stato fatto e ci è stato spiegato, e andiamo avanti. Vabbè, non possiamo che prenderne atto. Io sinceramente a questo punto mi domando quando vedremo le linee programmatiche, che probabilmente devono essere degli assessori, perché la commissione non so bene le linee programmatiche, può darsi risentiremo le stesse cose probabilmente. Vabbè, attenderemo, come al solito non possiamo fare diversamente. Pongo però un'altra cosa all'attenzione. Lunedì abbiamo fatto la commissione 1, sicurezza e mobilità verde Demanio, e l'assessore Pellegrini si è presentato con un leggero ritardo, giustificandosi dicendo che era in giunta. Bene, ne deduciamo che la giunta si è riunita prima della chiusura della commissione 1, per cui la giunta ha ideato questa bellissima delibera senza attendere la conclusione della commissione 1. Se non è così, chiedo spiegazioni. È possibile che Pellegrini abbia lasciato la giunta, si è venuto giù e poi la giunta si è ripresa, però voglio che sia dichiarato. Poi ci sarà un verbale della seduta di giunta. Chiedo, vorrei vedere l'ora di chiusura. Grazie.
Grazie consigliere Motta. Prego consigliera Sanese.
Grazie Presidente. Io intervengo perché esprimo una certa perplessità nell'aver partecipato a una lunga e anche approfondita commissione cultura in cui si è cercato da parte della maggioranza e dell'opposizione un dialogo su temi legati alla cultura, allo sport e al tempo libero. Mi ricordo che la maggioranza in maniera ripetuta si è sforzata di dire quale grande lavoro era stato fatto nelle linee programmatiche. Linee programmatiche che noi per parte nostra abbiamo approvato nello sforzo generale di occuparsi di tutti i temi a cui la commissione è chiamata, si è apprezzato anche genericamente l'impianto, ma adesso io mi ritrovo di fronte a uno specchietto e mi manca quello che in realtà mi aspettavo, cioè una relazione previsionale e programmatica dell'attività che la commissione aveva suggerito. Per esempio, entro così un esempio, c'era vado a memoria, ora non ho il documento sotto mano, c'era lo sforzo da parte del presidente della commissione di indicare una volontà di dialogo nei confronti di tutte le gli abitanti, per ogni, indipendentemente dalla loro origine culturale, religiosa, e qui si parla invece di dialogo e approfondimento della cultura milanese e lombarda nell'interazione con le culture presenti, cioè un posizionamento ben diverso di quello che è stato illustrato in commissione. Mancano poi quegli strumenti amministrativi che avevamo suggerito, cioè, ce l'ha detto, sappiamo che non è la commissione che impegna la spesa, allora mancano gli strumenti di tipo amministrativo, era stato suggerito. Qui invece mi trovo uno specchietto con 30% di contributi, 20% di servizi, allora mi manca di capire quali sono i servizi, quali sono i contributi, cioè quali sono le cose che noi abbiamo discusso, cosa abbiamo parlato in questa commissione, perché mi sembra un documento prettamente di tipo amministrativo, tecnico, che non ha nulla di politico, cioè se non il fatto che non c'è in considerazione nulla del lavoro fatto in commissione settimana scorsa, quindi forse ha una valenza politica, cioè il fatto che ci abitueremo quindi al fatto che il lavoro in commissione non vale nulla, che sceglierà la giunta e noi non sapremo nulla. C'è stato suggerito continuamente, io mi ricordo 3 interventi addirittura della consigliere femminile, che noi non facevamo proposte, che noi non eravamo proattivi, che bisognava lodare il lavoro del presidente, che addirittura sottolineava quale sforzo politico unanime c'era stato nel mettere insieme le anime della maggioranza per produrre il documento che aveva la virtù di essere una sintesi culturale della maggioranza, e ora noi troviamo 3 righe che, voglio dire, possono essere scritte da chiunque, nel senso non hanno nessun valore politico, e mi trovo a fianco contributi e servizi di cui io non ho capito come verranno distribuiti, con quale priorità. Quindi mi chiedo quando noi entreremo nel merito in commissione di quelle che sono le priorità delle singole commissioni, perché c'è stato un'ora e mezza di dibattito su quanto dovevamo collaborare e quanto essere proattivi. Come possiamo essere proattivi qui se non si evince nulla dell'attività che abbiamo fatto in commissione?
Grazie consigliera Senesi, prego capogruppo Melone.
Grazie. Grazie Presidente, ma anch'io ho delle difficoltà a capire il senso di questi specchietti per 2 ragioni. Uno, purtroppo non ho potuto partecipare a tutte le commissioni, quindi diciamo questi specchietti mi sono arrivati ieri e quindi non ho visto i testi precedenti se erano più elaborati o meno. L'unica commissione a cui ho partecipato era quella sicurezza, mobilità, verde e demanio. E su questo ho notato che diciamo, le linee di indirizzo, più che essere delle linee di indirizzo, erano un elenco di cose che si riteneva di dover fare, però senza nessun rapporto né con l'arco temporale in cui si devono realizzare, cioè noi deliberiamo adesso a settembre, dobbiamo spendere questi denari entro il 31 dicembre 2016, quindi nell'arco di 3 mesi, e quindi forse sarebbe valsa la pena fare mente locale su che cosa si può realizzare e come si può realizzare, che obiettivi ci proponiamo in questa prima fase. Invece si veniva a proporre delle soluzioni senza prima aver analizzato dei problemi, che mi sembra un metodo al contrario di quello che si dovrebbe fare, soprattutto quando ci troviamo a dover gestire del denaro pubblico, denaro che non è nostro. Quando noi facciamo delle spese a casa nostra, se cambiare lo scaldabagno oppure rinnovare diciamo, il pavimento, forse facciamo delle valutazioni di tipo di opportunità e di spesa, e quindi poi decidiamo se è meglio quell'anno cambiare lo scaldabagno o cambiare il pavimento, da quello che serve e quello di cui abbiamo maggior bisogno. In questo caso si tratta di denaro pubblico e quindi diciamo la cura e l'attenzione dovrebbe essere maggiore. Ma poi all'interno di queste cose che si vogliono fare ci sono alcune cose che secondo me forse è meglio non mettere, perché tanto non si riusciranno mai a fare. Ad esempio, leggo manifestazioni fieristiche. Ma dov'è lo spazio fiere in zona 9, nel municipio 9? Non mi risulta che esista uno spazio fiere. Allora, forse attività produttive, fieristiche, non è il caso di metterle nell'elenco delle cose che si vogliono fare, come promuovere un convegno sull'urbanistica. O abbiamo già idea adesso, settembre, allora il Presidente della Commissione ci doveva venire a dire quale tema noi vogliamo affrontare in questi 3 mesi, dobbiamo approfondire, oppure non mettiamolo, non destiniamo un capitolo di spesa a questa attività qua. Adesso mi sono soffermata solo su queste 2, ma in ogni diciamo ognuna di queste, per quello che ho potuto vedere, non è chiaro che cosa si può fare. Dopodiché io domando una cosa: se noi come consiglio possiamo deliberare solo sulle linee di indirizzo e non possiamo deliberare sul come vengono impiegati contributi e servizi, perché si metta in delibera di consiglio questa quota che è stata scelta dalla Giunta, non è stata sottoposta alle commissioni e sulla quale noi, se non abbiamo competenza, non siamo chiamati a, non possiamo essere chiamati ad esprimerci. Se possiamo chiamati a, se possiamo essere chiamati ad esprimerci, si venga nelle commissioni, si facciano delle proposte, si valutino nel merito, si definiscano delle priorità e poi si facciano delle proposte alla Giunta, la Giunta le approva, non le approva, ce lo viene a comunicare. Perché altrimenti mi sembra che questo non sia il modo corretto di comportarsi tra giunte e consigli.
Grazie capogruppo Melone, prego il consigliere Esposito.
Grazie. Mi collego all'intervento che stava sviluppando poc'anzi la collega capogruppo Melone, proprio sulla opportunità o meno di inserire in un testo che approva il consiglio dei contenuti che non possono essere approvati dal Consiglio e che, come dire, vengono anche che la delibera conferma. La premessa, lo specchietto da più persone citato è: la Giunta Municipale si è riunita in data X per individuare la distribuzione percentuale delle somme, eccetera eccetera. Questo è corretto, l'avevamo anche rilevato nella commissione informativa che si era tenuta in cui il Presidente della Giunta aveva esposto la scelta, motivandola di come allocare le risorse, e aveva anche chiesto di produrre dei suggerimenti o comunque formulare delle osservazioni da parte nostra, cosa che peraltro abbiamo fatto. Purtroppo credo a posteriori, perché se la Giunta ha deliberato queste quote lunedì e noi abbiamo fatto la commissione il martedì successivo, le nostre indicazioni saranno state preziose, però possono essere solo rimaste lettera morta, perché voglio dire, evidentemente questo documento era già stato inoltrato agli uffici e noi ci siamo riuniti il 6 e questo è giustamente qui citato il giorno 5. Però questo è, come dire, legittimo da parte della Giunta, forse meno corretto nei riguardi del Consiglio, però è legittimo. Dico questo, che quindi da un lato manifesto perplessità circa l'opportunità di inserire questi dati all'interno di una delibera. Noi andiamo a provare una delibera integralmente, non scorporandovi delle parti o dei dati. Peraltro non sono queste cifre non sono dei dati necessitati, sono come dire, il prodotto di una volontà politica attribuibile a una giunta, e di conseguenza è importante che la giunta se ne assuma le conseguenze, non che poi ricada nel calderone delle responsabilità di un consiglio. Quindi in qualche modo mi permetto di sollevare dei rilievi di opportunità, non arrivo a dire dubbi di legittimità, per carità, però secondo me le delibere vanno confezionate in maniera più rigorosa. E poi mi sarei aspettato anche come dire, veramente delle linee di indirizzo. Io lo dico con il massimo rispetto, però leggendo questi specchietti mi è venuto in mente i mansionari del diritto del lavoro. C'è un contratto e poi ci sono tutte le mansioni che possono rientrare all'interno di quel tipo di contratto di lavoro, di definizione. Chi fa attività sindacale o mastica diritto del lavoro lo sa bene. Cioè qua praticamente vengono enucleate le definizioni dei macrotitoli che afferiscono alle commissioni. Ma che linea di indirizzo è spiegare qualcosa, un significato che è già insito nella parola? Cioè, io mi sarei aspettato veramente una scelta politica, quella che un importante storico leader dell'attuale maggioranza del Consiglio di Municipio chiamava scelta di campo. Io mi sarei aspettato sicuramente una proposta forte, commisurata ai tempi, sono pochi mesi, però sicuramente una proposta forte su cui la Giunta si poteva misurare. Invece qui la Giunta si trova di fronte il mare magnum, per cui cosa faccio, cosa non faccio. Qua lo schema proposto che verrà votato dal Consiglio praticamente non offre delle scelte, semplicemente dà carta bianca e dice fate quello che volete, sappiate che il commercio significa questo, e quindi c'è la spiegazione, c'è scritto che cos'è il commercio. E quindi non credo in buona sostanza che ci sia un indirizzo, ci sono dei mansionari che spiegano più o meno che cosa si deve fare. Un'ultima cosa però che vorrei sottolineare, che mi ha un po' sconvolto, è che è il tema urbanistica, edilizia e lavori pubblici. Allora, d'accordo che la Commissione ha in dotazione per scelta della Giunta, comprensibilmente, pochi soldi, peraltro nella forma dei contributi, comprensibilmente. Però che linea di indirizzo diamo come consiglio all'assessorato che si occupa di questo gigantesco capitolo che riguarda l'urbanistica, l'edilizia e i lavori pubblici? Di soltanto promuovere occasioni di approfondimento che peraltro, devo dire, posso prendere la parola del collega Gesmundo? Prendo la parola del collega Gesmundo, giusto per cercare di capire, chiedendo a chi di dovere, come farà a orientarsi nelle pesanti, gravose responsabili scelte che dovrà adottare, come potrà orientarsi con queste neanche due righe. Io penso che questa maggioranza, anche alla luce della campagna elettorale che è stata condotta, abbia qualcosa da dire, debba dire qualcosa sull'urbanistica, l'edilizia e i lavori pubblici, specialmente in un contesto dove abbiamo assistito a grandi trasformazioni urbane e dove ci aspettano delle sfide importanti. Quindi a me sinceramente che un assessore o una giunta si cervelli a trovare occasioni pubbliche o private per sviscerare temi e argomenti, non siamo un'università, non siamo un ente di studio, non siamo una fondazione che deve fare attività così filantropica di studio di come ci sarà lo sviluppo urbanistico. Noi dobbiamo operare, dobbiamo fare, naturalmente la fase programmatica esiste, c'è, ma non può la nostra attività politica esaurirsi nella filosofia politica. Noi dobbiamo fare, realizzare, e quindi queste linee di indirizzo secondo me non sono tali. Mi auguro che ci sia un ripensamento da parte di chi di dovere a proporre qualcosa che dica qualcosa, di proporre delle linee di indirizzo che siano tali e che possano dare anche a noi come consiglieri gli strumenti per incalzare, interpellare, interpretare gli atti di una giunta, se no tutto è legittimo, tutto è possibile. Quindi è chiaro che l'invito e la speranza è quella che qualunque parte politica amministri, da qui escano delle cose positive e utili alla nostra, al nostro contesto, al nostro territorio. Però per cortesia facciamolo nelle modalità giuste, facciamolo producendo degli atti che abbiano un senso. Grazie.
Grazie consigliere Esposito, la parola al consigliere Bizzotto.
Buonasera a tutti. Io volevo ripercorrere, nel breve passato, quello che riguarda, l'istituzione vera e propria del municipio. Il municipio, partendo mi sono fatto piccola ricerca, già dal 2011 è stato istituito, però che era ancora a divenire. Poi nel 2014, in base alla legge 56, articolo 1,22, di fatto è stato dato ai municipi doveva essere riconosciuta una dotazione di autonomia amministrativa. Naturalmente, successivamente, il Comune di Milano, con deliberazione 29 del 2015, ha modificato anche lo statuto, e poi successivamente vediamo qui questa del 14 aprile 2016, l'approvazione praticamente del regolamento dei municipi. Bene, rispetto ai consigli di zona, cosa c'è di più? Se andiamo a vedere, ci sono le varie funzioni dei municipi che però rimangono sulla carta, perché l'autonomia amministrativa non c'è nulla, anzi siamo stati addirittura tornati ancora più indietro dai consigli di zona, se guardiamo bene. perché giustamente il consigliere Esposito dice sì, d'accordo, decidono gli altri, tipo la giunta, ma questo è stato, tra l'altro, questo consiglio, io diciamo questo consiglio nel senso consiglio di zona 9, nel dicembre del 2015, io mi sono andato a leggere la delibera, che era intervenuto allora il consigliere comunale Fanzago, ha votato a favore, non ha detto guardate che qua estromettete di fatto le commissioni, estromettete tutti quanti e date in mano a 3-4 persone. È stato votato a favore, nessuno che si sia opposto, anzi uno, guardando la delibera tagliabue di questo qua. Per cui adesso andare, bisognerebbe modificare tutti quegli atti che sono stati fatti, perché di fatto l'autonomia amministrativa non c'è. Se io vado a vedere, io sono andato a leggere l'articolo 13, servizi sportivi, tanto per dirne una, il consiglio, anzi il municipio, cosa fa? Esercita funzioni di vigilanza in grosso modo, poi ci sono altre, ma le funzioni amministrative dove sono? Se io dovessi chiedere, mettiamo una panchina là, il capitolo qual è? Ci sono i soldi? Non lo sappiamo. Dobbiamo fare la richiesta al comune, e se il comune con tanta benevolenza ce lo vuol dare, ci darà i soldi e metterà la panchina. Perché di fatto, oltre ai 200.000 euro circa l'anno, che cosa può decidere? Questo me lo sono chiesto. Rispetto al consiglio di zona, che faceva la stessa cosa, noi siamo allo stesso, diciamo, livello del consiglio di zona, sperando che tutto quello che è stato promesso, tutto quello che risulta qua, venga concesso. Anche sul personale, il personale si sta aspettando che quantomeno venga reintegrato numericamente, perché tuttora dovesse mancare qualcuno potremmo anche chiudere il municipio. Se mancano delle persone chiavi si può chiudere anche il municipio, perché non si può neanche deliberare, quello è il discorso, non si può neanche riunire, siamo a questi livelli. E speriamo che il comune intervenga in questo senso, che renda attuativo quello che predispone, che aveva stabilito la legge sull'autonomia amministrativa, che attualmente non c'è, tranne per questi 200.000 euro circa, grosso modo, di cui se andiamo a vedere il bilancio del comune è di oltre 7 miliardi, stiamo parlando di veramente di un'inezia, ecco qual è il discorso. Grazie.
Grazie consigliere Bizzotto, prego il capogruppo Iovino.
Sì, grazie presidente. A me pare che si stia facendo un po' di confusione, tirando in ballo anche cose che non c'entrano, mi permetto di dire anche dicendo delle inesattezze, perché per esempio sulla vicenda delle panchine, per esempio, è già da 2 anni, se non ricordo male, che è il municipio che stabilisce le priorità della manutenzione straordinaria del verde. Lo facevamo una volta, due volte all'anno, e attraverso è evidente. Sì, beh, è un esempio, però diciamo l'esempio sbagliato. E così come io sarò d'accordo tutta la vita, e lo dico anche se c'è una giunta di centrosinistra, forse uno degli errori che abbiamo fatto nello scorso mandato è che siamo stati troppo, come dire, calmi nei confronti di una giunta che rispetto alla vicenda del decentramento non è stata sul pezzo, se non nell'ultimo mese, anche grazie alla spinta che ha dato la legge Del Rio, in questo senso, che può essere criticata per molte cose, però per quanto riguarda le municipalità è la ragione per cui si sono istituiti i municipi a Milano, cosa che consente poi l'elezione diretta del presidente, del sindaco dell'area della città metropolitana. Io sono sempre d'accordo a fare battaglia insieme perché si arrivi al decentramento, e io non rinnego il voto che ho dato e come dire, neanche l'architettura istituzionale che noi stiamo dando al municipio, perché un'architettura che in prospettiva dei poteri che sono stabiliti all'interno del regolamento è una struttura che consente di agire alla maggioranza politica che c'è. Però bisogna fare politica, che è quella che non c'è in queste linee, paradossalmente è quella che io non ritrovo in queste linee di indirizzo. Quando voi parlate di autonomia, lo citava prima il consigliere Bizzotto, il dramma è che chiedete più autonomia, ma non utilizzate nemmeno l'autonomia che avete come gruppi consigliari per indirizzare la Giunta negli indirizzi di spesa, perché questa è una libertà e un'autonomia che le commissioni avevano nel poter indirizzare la Giunta, l'ho detto mille volte in commissione, mettendo dei paletti, individuando delle priorità. Qualche commissione l'ha fatta, mi viene in mente quella del presidente Furato a cui ho partecipato, priorità, o anche il consigliere Gramandi, anche se diciamo era un omnium, però quantomeno si tentava di mettere in fila, priorità che si sono completamente appiattite dentro questi prospetti quasi di bilancio, cioè sembra che noi stiamo approvando un bilancio con delle voci di bilancio dentro, zero politica, zero autonomia politica da parte del Consiglio. Tra l'altro mi permetto di dire, e qui io non so, poi magari il direttore di settore mi verrà in soccorso, non so se si possano emendare le percentuali deliberate dalla Giunta o meno, in ogni caso qualche scelta politica la Giunta l'ha fatta, diciamo, sulla pelle dei presidenti di commissione, e la cosa che salta all'occhio facendo quattro conti, e per me, diciamo, che vengo da una certa storia politica, lo ritengo un fatto grave, no, però una cosa su cui non sono d'accordo, è che la commissione politiche e sociali, che è quella su cui in qualche modo si è tentato di lavorare con la presidente Mizzau nei consigli precedenti, che di solito aveva due o tre punti percentuali in meno rispetto alla commissione cultura e alla commissione sport, che allora erano divise, quindi è una commissione che abbiamo sempre cercato di sostenere anche dal punto economico. Oggi risulta, facendo i conti per importi, non per percentuali, la quarta commissione, e non solo risulta la quarta commissione, ma anche qui, a proposito di autonomia e di scelte politiche, è la quarta commissione con un importo di 21.786,6 euro, se la calcolatrice del MEC non mi ha ingannato, ma è quella che in percentuale ha maggiori contributi e meno servizi, che significa in soldoni che si dà maggiore autonomia alla Giunta, certo di, come dire, dare una mano al tessuto del terziario sociale che è molto presente in zona, ma non permette su un tema delicato come quello dei servizi sociali di fare programmazione, di immaginare interventi qua in aula o direttamente in Giunta, ma gli si confina, diciamo, gli si dà solo 7.000 euro di ex MAP, FAP, servizi, come li vogliamo chiamare, prendo il tempo del consigliere Medolago, e gli si dà una cosa del genere. Quando, per faccio nulla contro i presidenti, però le commissioni commercio e turismo ed educazione e attività produttive, se le mettiamo insieme e in più aggiungiamo il capitolo della cosa e quello sul diritto allo studio, hanno percentuale di spesa, diciamo, che rispetto alla commissione politiche sociali, in un momento di crisi, in un campo in cui il Consiglio, diversamente magari da altre tematiche, può fare concretamente, lo abbiamo fatto in modi magari contestabili, abbiamo fatto i pacchi a Natale insieme ai servizi sociali, dando un qualcosa a chi secondo i servizi sociali non ce li ha, poi abbiamo aiutato le associazioni che lavorano, insomma, e cercano di dare da mangiare a chi da mangiare non ce l'ha. Allora, su questo tema si sceglie di non sviluppare autonomia, di non sviluppare politica, si abbassano rispetto ad altre commissioni, ad altre tematiche secondo me meno importanti, ma qui appunto si fa politica e si fa priorità, si abbassano le percentuali, e secondo me si arriva ad una cifra che non rende giustizia alle necessità che la zona ha, anche rispetto al, per esempio, all'introduzione della mozione sull'istituzione della commissione casa che il vicepresidente capogruppo femminino prima citava. Allora, va bene che siamo all'inizio, e chiudo un po' dicendo quello che ho detto in commissione. Siamo all'inizio, siamo passati da una cambiale in bianco alla Giunta a uno schemino di bilancio con le percentuali. Dopo discuteremo una mozione sulla sicurezza che, come dire, esplica in maniera più efficace quello che dovrebbe fare il consiglio in termini di sicurezza rispetto alle linee di indirizzo di spesa che troviamo qua, che mi sembra un assurdo che una mozione presentata dalla maggioranza esplichi in maniera più efficace le linee di indirizzo rispetto alle linee di indirizzo stesse. E quindi va bene, cioè, votatela, sicuramente la giunta lavorerà in questi 2 mesi. L'auspicio è che non si arrivi a gennaio con una situazione di questo genere, perché oggi possiamo essere tolleranti in questa fase di inizio dei municipi e di confusione istituzionale, mi viene da dire. A gennaio no, perché ci saranno più soldi e perché le commissioni e il consiglio dovranno fare il loro lavoro, che è quello di dare delle linee di indirizzo chiare alla giunta. Oggi questo noi non lo stiamo facendo. L'ultima cosa che dico, ripeto, se si potesse fare un emendamento, o nel caso lo chiedo, io penso che togliere sul capitolo dei servizi un 5% alla commissione commercio e turismo e un 5% alla commissione educazione e istruzione, visto che già hanno i capitoli cosa per i capitoli del diritto allo studio, dando il 10% che rimane alla commissione politiche sociali, sarebbe un gesto utile non tanto, diciamo, a me o al partito che rappresento, ma ai cittadini in difficoltà del municipio nostro.
Grazie capogruppo Indovino. Prima di dare la parola al capogruppo Sasso, rispondo velocemente a una sua questione specifica, ovvero se la possibilità di emendare il testo. Chiaramente il Consiglio è sovrano e lei può presentare qualunque emendamento che porti a modificare la delibera. Chiaramente deve essere un emendamento congruo nei termini di scostamento delle percentuali previste. Grazie. Prego, parola al capogruppo Sasso.
Sì, grazie Presidente. Allora, ho un po' di cose da dire, cercherò di essere breve. Considerato che in cui vengono elencati i 4 capitoli di spesa, al terzo capitolo, fondo per contributi economici, COSAP, istituzioni sociali private, complessiva annuale pari a 25.000 euro, con somme non impegnate e tuttora disponibili pari a 14.000 euro. Qualche giorno fa in commissione, nello schema che abbiamo discusso, a questa voce, per fondo per contributi COSAP per il 2017, la giunta vuole chiedere 40.000 euro. Ora, se 25.000 euro non sono stati spesi nel 2016, io voglio che mi venga giustificata qual è il motivo perché ne volete chiedere 40.000 euro, se non ricordo male. Quindi questa è una scelta politica, se me la motivate io ve la posso votare, vi posso dire sì oppure no, però voglio che sia motivata. Poi la collega Zanesi diceva che questo è un documento di tipo tecnico, politico, perché ci sono delle percentuali eccetera. Più che documento tecnico, a me sembra il fantacalcio, nel senso, quando si spostano le pedine io voglio quel giocatore, tu l'altro, insomma cerchiamo di fare una bella squadra. Il consigliere Esposito avrebbe preferito una proposta forte, e anch'io l'avrei preferita. Mi avreste messo nella condizione di scegliere e di dirvi sì, sono d'accordo. E il collega Bizzotto diceva che il municipio non ha autonomia di spesa, e invece io le dico che i regolamenti prevedono che il presidente di municipio, la giunta, domani mattina, se vogliono, i soldi che ci sono scritti qua possono distribuirli di propria sponte. È chiaro che forse non sono chiare le procedure per farlo, però l'autonomia di spesa c'è e loro possono farlo senza dover passare dal consiglio, non solo per procedure urgenti, di emergenza, ma ci sono degli ambiti in cui è previsto e possono farlo. Se voi dite di voler attribuire questi soldi, queste percentuali, siete liberi di farlo, però io mi piacerebbe che quantomeno mi venisse spiegata la linea politica in cui volete metterle. Se nel calderone ci mettete tutto, è chiaro che non siete credibili. Ad esempio nella voce turismo, in cui bisogna tutelare parchi, giardini, e se poi non ci mettete le panchine e i bagni chimici, i turisti che cazzo, scusate il termine, cosa vengono? Cioè, sono cose un po' incongrue. Promuovere la mobilità, decongestione del traffico, e poi mi votate sì a tutte le delibere con palazzi e palazzoni, e andate, siete secondo me incoerenti con quello che scrivete. Vabbè, tanto è acqua che passa, chi se ne frega. E poi sì, tutela del verde, abbellire le piazze, però attenti a non mettere troppo decoro urbano, perché poi arrivano i vandali e distruggono, allora non mettiamo niente. Insomma, troppe cose, ce ne sarebbero altre. Alcune integrazioni che io ho fatto in commissione sono state recepite e sono contento di questo. Non ho trovato la voce per le ludopatie, che spero sia una svista sicuramente. Scusate per alcune espressioni, grazie.
Consigliere Bizzotto era già intervenuto. Va bene, prego. Cedo.
Dunque intervengo solo perché il consigliere Sasso mi ha citato. Allora, io intendevo non che non ci sono i soldi, ci sono solo questi. Quando parlo di autonomia amministrativa, non intendevo che questi non si possono, questi si possono spendere, sono gli altri che non ci sono.
Prego, capogruppo Indovino.
Sì, grazie Presidente, per presentare l'emendamento. Come anticipato, si chiede di abbassare le cifre relative ai capitoli servizi da assegnare al bilancio commercio e turismo da 25 a 20, dall'attività di educazione e istruzione edilizia scolastica e attività produttive da 25 a 20, alzando le attività per i servizi sociali e famiglia dal 15% al 25%, sempre relativo al capitolo dei servizi.
Grazie capogruppo Indovino. Sosteniamo la documentazione. Prego Presidente Larvieri.
Sì, mi sembra doveroso dover rispondere, perché alla fine stare in silenzio poi dice chi ci è venuto a fare. Allora, come abbiamo avuto modo di dire anche nelle commissioni, noi non abbiamo fatto le linee programmatiche o una mera lista della spesa o un bilancio programmatico, ma tutti i municipi per questi 3 mesi si sono orientati in questo modo, più o meno in questo modo, indicando degli ambiti e delle attività in cui, ridando delle attività, sono degli indirizzi. Le tossicodipendenze o le ludopatie, d'accordo, non sono sicuramente solo i giovani, però da dipendenze e poi tutte, dove è stato scritto diverse volte, no, sopra, no, scusate perché qua io non ci vedo con questi occhiali che hanno fatto. Comunque tutte le patologie, me le ricordo a memoria, quindi tutte le patologie che i giovani si trovano ad affrontare. Certo, non è una patologia solo dei giovani, l'ludopatia, anzi spesso e volentieri rivolta agli anziani, ma noi qui abbiamo, perché si è un po' più larghi? Prima di tutto perché sono 3 mesi. Secondo, abbiamo messo una deadline, una linea di demarcazione immediata a novembre, quindi non so in un mese e mezzo quando si riesca a spendere. Ecco perché in un mese e mezzo i progetti ce li abbiamo. Se sono state messe delle cifre, queste sono indicative, perché era giusto indicare più o meno quello che si poteva spendere. È un indirizzo anche questo, per evitare che una commissione spendesse tutto, cioè noi, poiché siamo parziali, non siamo imparziali, dovessimo impazzire e decidere di spendere tutto su una commissione. No, con questi criteri, con queste percentuali, noi non possiamo farlo. Quindi è un criterio, è un indirizzo. L'indirizzo è all'interno delle linee programmatiche. In momenti in cui hai dei programmi che diventano attuativi, automaticamente puoi mettere anche dei paletti e dire come spenderli, ma ditemi, perché ancora non l'ho sentito da nessuno di voi, ditemi, perché tutti dicono i grandi paletti da mettere alla giunta, ditemi
un paletto ancora non l'ho sentito. Qual è? Quello di dire dai i soldi a Procopio Ballerino, codice fiscale e tutto il resto. Beh, quello veramente specifico. E allora mi avete detto qualcosa di preciso. Ma altrimenti, come fa la Giunta a dover decidere se non si muove all'interno di un ambito, all'interno di attività, tra virgolette? E allora tu scendi, ma mai puoi scendere nel particolare proprio preciso. Non si può, non si può. Non l'ha fatto nessuno. Andatevele a leggere tutte, perché poi si parla giustamente, voi fate la vostra parte e io vi ho ascoltato volentieri. Però poi dobbiamo anche alla fine, come si suol dire, guagliare. Dobbiamo pur fare qualcosa. E in un mese e mezzo io ritengo che qui dentro ci siano degli indirizzi dove noi non possiamo andare fuori. Ma come ho avuto modo di dire, noi ci dobbiamo dare per regolamento, e se non c'era l'avremmo fatto comunque, una regola come Giunta. Non è che possiamo fare quello che vogliamo. Quindi questi soldi dobbiamo spenderli nel miglior modo possibile, perché poi a giudicarci, beh, ci saranno gli elettori, ci sarete voi che siete consiglieri ma anche elettori, ci siamo noi che viviamo in questa città, quindi non è che ci divertiamo a buttare via i soldi. Se abbiamo dei progetti, è giusto, li chiedete e li espliciteremo nelle linee programmatiche. Poi diventerà il programma attuativo per la costruzione del DUP, documento di programmazione unica. Lì noi dobbiamo fare un programma dove dobbiamo dire, perché prima qualcuno ha parlato, Esposito mi sembra aver detto, dice abbiamo fatto martedì, abbiamo fatto una cosa, voi avete fatto la giunta giovedì, sono due cose completamente diverse. Qui sono gli indirizzi per spendere questi soldi fino a dicembre. Martedì abbiamo parlato della proposta che mandavamo al comune per il fabbisogno dell'anno 17, 18, 19, maggiormente il 17, che si fa per 3 anni in riferimento alla regione, quello della regione, ma quello che interessa è quello dell'anno successivo. Quindi sono due cose completamente diverse, non c'entra nulla. Di questo noi, io ripeto, mi piacerebbe, ed è oltretutto, se il Consiglio è sovrano, certo che sono ammessi gli emendamenti, perché si viene in Consiglio per discutere, per avere, se avete qualcosa di più restrittivo, ditelo, ci fate solo un piacere, voi non ci fate un dispiacere. Io voglio far capire questo, voglio che questo concetto sia capito una volta per tutte. Più i paletti sono stretti, più io, la Giunta, non ha problemi. Più i paletti sono larghi, più la Giunta è costretta a interpretare, quindi ad allinearsi. A volte, se è compresa questa parola, mi posso rifare. Però se io ti dico, devi dare i soldi solo in questo modo, solo a questa categoria, solo in questo... Bene, ecco, questi sono degli indirizzi precisi, io mi attengo a quegli indirizzi, faccio proprio A rispettato, B rispettato, C rispettato, D rispettato, sono a posto, firmo sotto, gli metto la cifra a fianco e ho risolto. Allora, siamo un consiglio, non siamo... noi siamo disponibilissimi come Giunta. Io sono disponibilissimo a venire qui tutte le volte ci sia un problema, che ci sia un'incomprensione, anche quando non ci sono, sono qui comunque, a spiegare, a dare una spiegazione. Poi siamo persone intelligenti, lo capiamo se è una spiegazione fasulla o è una spiegazione veritiera. Allora io questo chiedo, uno sforzo a questo consiglio di scendere nel particolare. Se ci sono da fare degli emendamenti, saranno accettati. Ci mancherebbe, perché gli indirizzi sono semplicemente ad evitare che qualcuno faccia quello che voglia, come si vuol dire, no? Bene, siamo disponibilissimi, non ci diamo niente, non ci offendiamo, anzi, ripeto, ne siamo semplicemente contenti. Per quanto riguarda i servizi sociali, sono d'accordissimo. Per chi è che sta dicendo? Qualcuno sostiene, può mai sostenere il contrario? No, cioè, allora perché avete messo il 21? Allora, poi sarebbe detto, perché avete messo il 25? Perché avete messo il 15? Sono indicative per un mese e mezzo. Bene, insieme il Consiglio decide che effettivamente, perché questo è fatto anche su uno storico, tranne che prima, dove erano la maggioranza della spesa, meno forse i 5 anni dopo saranno cambiati, ma quando c'eravamo noi era così, quello che spendeva di più era la cultura, poi veniva subito affari sociali, quindi il welfare, poi veniva il commercio, perché se hai intenzione di fare, questi erano, sport, ma sì, no, aspetta, io, insieme, dai,
Vabbè, c'è, ti ho guardato apposta, eri vicepresidente dello sport, dai. Lo sapevamo, era lì, ce la ricordiamo, sai che ero molto attento a queste cose. Quindi facciamo uno sforzo comune, diamoli questi suggerimenti, siamo disponibilissimi a prenderli, non a rifiutarli, sono i primi a votarli. Però devono essere delle cose costruttive, non sempre la stessa cosa, poi voi fate quello che volete, perché a quel punto devo dire quello che ha detto Bizzotto, io c'ero qui quella sera, e giustamente me le ricordo le tue parole, Roberto, meglio questo, hai detto queste parole, le hai detto lì, mi ricordo tutto, meglio, anch'io, aspetta. Bravo, è che stavo dicendo, aspetta, lo dico bene in milanese perché non sono milanese, ma era quello che avevo. Allora, vi ho detto questo, però è anche noi, avevamo convenuto, diamoci un meglio questo, iniziamo, quindi il percorso che vogliamo fare insieme a voi, andiamocelo a prendere questo decentramento serio, costruiamocelo insieme, questo sì, perché io in campagna elettorale, l'ho detto in televisione, non ho mai detto io vado lì e vi faccio questo, io ho sempre detto, e ci sono le prove televisive, è una scatola, ci abbiamo la scatola. Dobbiamo riempirla, sta a noi riempirla. Adesso vogliamo riempirla insieme? Sono più contento. Non vogliamo riempirla insieme? Noi ci proveremo comunque.
Mettiamo in lettura l'emendamento presentato al capogruppo Indovini.
L'emendamento recita quanto segue: si chiede di modificare il capitolo servizi da assegnare all'attività bilancio, commercio e turismo da 25 a 20%. Si chiede di modificare il capitolo servizi da assegnare alle attività dei servizi sociali della famiglia dal 15 al 25%. Si chiede di modificare il capitolo servizi da assegnare all'attività educazione, istruzione, edilizia scolastica, attività produttive da 25% a 20%. Ritengo che questo sia un emendamento da votare in forma unica perché si autosostiene, no? Perché ci sono delle somme che vengono sottratte da alcuni. Perfetto. È legittimo dal punto di vista anche dei contenuti perché in effetti ciò che viene sottratto a una commissione poi viene recuperato su un'altra, quindi è a saldo zero, quindi dal punto di vista tecnico è ricevibile.
Quindi possiamo mettere in votazione l'emendamento Indovino. Chiudiamo la votazione. Se mi aiutate, 13 favorevoli, 18 contrari, 0 astenuti. Scusate, provvederò a fare una visita oculistica prima del prossimo consiglio. L'emendamento è respinto. Mettiamo in votazione l'intera delibera. A questo punto non ci sono degli interventi. Prego, consigliera Melone, per
chiarimento.
Richiesta di chiarimento?
Come nel testo. Il consigliere Motta aveva chiesto di specificare quando si è riunita la giunta per stabilire la distribuzione dei contributi dei servizi in termini percentuali, però leggo sul testo della delibera che si è riunita il 5 agosto 2016.
E c'è un refuso, abbiamo già detto prima che verrà corretto, ecco. L'ho detto in fase di lettura.
No,
della...
non me ne sono accorta, mi scuso.
No, ci mancherebbe.
Però chiederei, non so a chi tocca la rilettura delle delibere, visto che i refusi questa sera sono tanti, forse inviterei a una rilettura prima.
Mi faccio carico degli errori, me ne assumo la colpa e provvederò che non succeda. Grazie consigliera Melone. Prego, consigliere Motta.
Sì, giustamente io avevo chiesto e non mi è stato risposto. Chiedo di sapere, la giunta si è riunita lunedì 5 durante la commissione 1, sicurezza ambiente, ditemi gli orari di apertura e di chiusura e come si conciliano le cose, grazie.
Prego, capogruppo Indovino.
Io È divertente perché due minuti prima la frase più o meno testuale è stata: presentate gli emendamenti, li votiamo a favore, del presidente di municipio. Capisco la delicatezza di rompere degli equilibri politici all'interno della giunta, ho visto che c'è stato qualche conciliabolo, però non è che si può dire due minuti prima fate proposte, poi dopo che facciamo delle proposte, tra l'altro argomentate, e su un tema delicato come quello delle politiche sociali, poi senza neanche dare una giustificazione rispetto al tipo di voto che si va a dare, si vota contro, perché non è il modo di fare. Allora, uno può essere anche in disaccordo, però se c'è tutto, lei Presidente ha questo modo di fare molto, un tentativo di essere unitario, mi verrebbe da dire Doroteo, conoscendo, come dire, le sue origini, stimate origini politiche, che è rispettabilissimo e apprezzo lo sforzo e l'atteggiamento, però poi ci sono i fatti, come forse anche ai Dorotei talvolta è mancato, e quindi non si può dire parliamo, discutiamo, si presenta un emendamento sulla base di fatti concreti, non so ad elencare, come fa benissimo il presidente Femminino, tutti i dati sulla crisi che sta vivendo la città e la nostra zona, e poi mi si vota contro senza nemmeno dire il motivo per cui si vota contro. Ma lo so perché, il motivo vero è legato a dinamiche politiche. Adesso poi potrete intervenire dicendo che assolutamente non è vero, non è così, i motivi sono altri, le attività produttive e le fiere sono fondamentali per la vita del nostro municipio. Dopodiché, avendo un po' studiato la storia dei Dorotei, data l'età, mi rendo conto che le esigenze sono altre, e mi dispiace perché al di là di tutto era una proposta, voglio dire, politicamente neutra, che prendeva atto di una situazione nel municipio che mi sembra chiaro non si voglia considerare per un mese e mezzo. Mi dà fastidio, come dire, il modo, mi duole il fatto che lei sia sconfessato nell'arco di 120 secondi, diciamo, per esagerare. Se questo è l'atteggiamento rispetto alle proposte della minoranza, allora voglia a chiedere che si facciano le proposte. Mi sembra che invece l'atteggiamento sia quella del, anche legittimo, del decidiamo noi, facciamo noi, però non si venga a dire che poi chiedete di entrare nel merito, di fare le proposte, perché l'emendamento era proprio semplice su un tema serio, e la risposta, al di là del votare contro, è stata poco seria perché non c'è stato.
Grazie capogruppo Indovino, prego consigliere Medolago.
Grazie Presidente. Allora, io volevo chiedere una cosa, visto soprattutto la mancata accettazione dell'emendamento Indovino. Io chiedo che venga votato per singola attività. Grazie.
Mi spiace, ma la delibera unitaria non può essere votata per singoli capi, essendo frutto di un equilibrio generale. Se noi andiamo a votare per singola voce, rischiamo di avere un risultato non congruo alla fine, a rendere quindi non valida la deliberazione. Perciò mi trovo costretto a non poter in questo caso accettare la sua richiesta. Prego, consigliere Cortese. Capogruppo Cortese, mi perdoni, scusi la mancanza.
Grazie. Prendo atto che un filo di ipocrisia esiste. Questo mi dispiace molto, ma mi dispiace perché, e vorrei che tutti quanti i consiglieri facessero una riflessione su questa cosa, perché non solo in consiglio, ma anche in commissione, spesso, ho sentito dire che la minoranza non ha fiducia della giunta e della maggioranza e del lavoro della maggioranza. Quello che succede stasera sta a dimostrare che la cosa è il contrario. Quello che succede stasera è che comunque la minoranza cerca di fare un qualcosa di propositivo insieme alla maggioranza, ma purtroppo questo è la dire. Quello che mi dispiace di più è che questa mancanza di fiducia che dite che la minoranza ha nei confronti della maggioranza non è vera. La verità è il contrario. E perché la verità è il contrario? Perché avete avuto la possibilità, e non l'avete sfruttata, mi dispiace anche del Presidente, che poteva cogliere questa possibilità, così come hanno fatto altri presidenti nei municipi di Milano, e cioè vi è stato chiesto, e poteva essere legittimo se non c'erano i fondi, ma siccome i fondi iniziano ad esserci, vi è stato chiesto di fare una commissione, controllo, bilancio, che non è stata fatta, ed è una commissione che negli altri municipi è stata data all'opposizione, alla minoranza. Questo era il segnale giusto, Presidente, per dire che il Presidente è il Presidente di tutti e che dà la possibilità alla minoranza di partecipare concretamente. Questo non avviene, mio malgrado, mi dispiace di quello che ho visto stasera, emendamento o non emendamento, ma alla fine non mi interessa l'emendamento, è il succo, è il contenuto di ognuno di voi. Chiudo, grazie.
Grazie capogruppo Cortese. Consigliere Medolato già intervenuto per...
Sì, no, io volevo solo, se mi è consentito, ovviamente, se no taccio, solamente dire che il Presidente si ricorda che in passato in certi casi le votazioni si facevano separate e che comunque con i numeri che avete non avete timore di sbilanciare, diciamo, la vostra delibera.
No, ma non era una questione politica, ma prettamente tecnica sulla natura stessa di quella che è questa delibera. Non è nessun condizionamento, perché prima si sono punti separati dall'ordine del giorno, affidamenti a diverse associazioni che adesso non avverranno più perché non sono più in carico come è stato in passato, può avere un senso. Su questo tenore di delibera non si può procedere con la votazione per parti separate. Capogruppo De Lorenzo.
Sì, solamente due parole molto veloci. Io condivido pienamente l'esternazione del Presidente, secondo me ha dato delle giustificazioni logiche. Maggioranza, quindi maggioranza fa la politica che vuole. Non mi sembra che in 5 anni voi avete citato emendamenti su linee guida. Io mi ricordo che non avete neanche messo le percentuali su linee guida che avete presentato per 5 anni, quindi non si sapevano, se non chiedendo dall'opposizione, quanti soldi c'erano a disposizione per commissione. Questo, 5 anni che avete gestito voi tutto quanto, la baralà. Non c'è mai stata data una percentuale, fino a quando non l'abbiamo chiesto io e un altro capogruppo, non mi ricordo chi è stato. Quindi non facciamo tanto i puristi, gli angelini su questo punto, che non stanno in cielo e in terra. Quindi l'emendamento, secondo me, è stato giustamente votato contro, non perché non era valido, perché era una trappola politica del consigliere Indovino, che purtroppo lui fa giustamente la sua posizione, ma c'è opposizione, loro hanno fatto opposizione, ma non è che la maggioranza non c'è, cascata sul buon emendamento, anche se era un emendamento che poteva far gola, perché spostavi da una parte all'altra delle percentuali di soldi, questo è una cosa che... Però, visto che le considerazioni sulle linee guida sono queste, visto che le percentuali che abbiamo dato sono queste, fino al 3 di novembre, queste sono, dopo si possono rivedere... È un esperimento, tra virgolette, non sulla pelle dei cittadini, perché i soldi che ci sono si spenderanno, ma è un esperimento per poter ottimizzare in futuro meglio le risorse per capitolo, vedo? Perché non è mica detto, non è vero che noi dobbiamo ricalcare le linee guida della precedente maggioranza, noi potremmo avere anche dei progetti diversi sul territorio. Quindi, avendo i progetti del territorio, possiamo giustamente definire la spesa per capitoli come meglio noi possiamo avere. voi vedete le priorità dalla vostra parte, noi invece vediamo le priorità dalla nostra maggioranza. Se poi sono sbagliate, ci siamo dati anche un tempo, un obiettivo, il 3 novembre, di poter verificare se questa fase va bene o no. Ma non facciamo i moralisti dicendo che anche che non va bene, che siamo ipocriti. Noi facciamo solamente il nostro lavoro, abbiamo presentato linee guida da parte della maggioranza, criticabili finché, ma sono queste, grazie.
Grazie capogruppo De Lorenzo. Consigliera Melone?
No, la richiesta del consigliere Medolago era in merito al fatto che non abbiamo mai, in questo consiglio, nel consiglio precedente, votato tutte le linee guida in un'unica delibera. Ogni linea guida veniva votata commissione per commissione. E quindi aver mescolato dei contributi di cui non si è potuto discutere prima, di cui non si è saputo niente fine, che sono stati anche deliberati prima che venissero finite le commissioni, non avendo potuto discutere il merito degli stanziamenti, anzi c'è stata una risposta che poi c'è stata una risposta di apertura che poi è stata subito vanificata da un voto, e quindi questo mina la credibilità, Presidente, la sua credibilità, Presidente, perché lei prima ha detto siamo disponibili, presentatela, sono disponibile ad accogliere, dopodiché ha votato contro, quindi la sua credibilità, secondo me, per me, è stata minata da questo suo gesto di non essere conseguente a una sua affermazione, però poi ognuno agisce come meglio crede e si comporta come meglio crede. Il fatto che siano in blocco impedisce a un consigliere che magari approva una linea guida e non ne approva un'altra di esprimere il suo voto liberamente. Questo mi sembra che mini poi le possibilità che i consiglieri hanno di esprimersi pienamente.
Grazie consigliera Melone. Perdonatemi, vorrei risponderle brevemente prima di procedere. Chiaramente siamo all'inizio di una nuova esperienza, quella del municipio, e capisco che anche per lei possa essere difficoltoso coglierne le novità e le differenze rispetto al passato. Quelle che noi andiamo a approvare questa sera non sono le linee guida di una singola commissione, ma sono le linee di indirizzo che il Consiglio dà alla Giunta. Lo stesso passaggio in commissione della discussione è stato un passaggio non necessario, voluto da noi, ma non richiesto, non necessario, non indispensabile. La proposta arriva su una proposta proposta della Giunta che viene valutata dal Consiglio e votata dal Consiglio unitariamente per dare il Consiglio un indirizzo alla Giunta su come in questi, in caso specifico indirizzo, 3 mesi dovrà andare a operare sul territorio e impegnare le risorse che ci sono destinate. La vecchia realtà del Consiglio di zona purtroppo ha cessato di esistere quando noi siamo decaduti nell'ultimo mandato. Adesso ci troviamo di fronte a una realtà completamente differente. Prego, capogruppo Belli.
Grazie. Niente, io volevo rinnovare la fiducia alla Giunta, perché comunque la mera scrittura delle percentuali è quanto è uscito dalle commissioni. Poi si fanno scelte politiche un pochettino diverse. Quello. Le percentuali non sono stabilite dalla commissione, è il risultato di quanto è uscito dalla commissione sulle linee tradotte in percentuali, per cui non vedo quale sia il problema. Noi rinnoviamo pienamente la fiducia alla Giunta, questa delibera va benissimo così, non trovo nessun emendamento, meno che l'opposizione voglia emendarla completamente anche nei contenuti delle linee guida, cosa che può essere un loro diritto, però stasera non l'ha fatto, anche sulla data. Mi dispiace che consigliere Cortese non si trovi a suo agio nella nuova situazione dopo una consigliatura da questa parte, perché ha fatto il salto della quaglia alla sindrome dell'opposizione, molto probabilmente. Non sapeva le percentuali prima, le scopre adesso il consiglio. Vabbè. Mi dispiace, purtroppo è la nuova situazione, però sono scelte di vita. Che altro dire? A me sembra che il Presidente non abbia fatto nessuna caduta di stile. Loro hanno fatto una proposta e noi l'abbiamo rifiutata. Lei ha dato un'apertura e la parte di maggioranza del Consiglio ha rifiutato l'apertura. Le rivedremo, potremo rivederle, anche perché comunque ci sono degli adempimenti un pochettino diversi da quello che ci ricordiamo una volta nella scorsa consigliatura, e durante la strada potremmo anche rivedere e dare delle percentuali in più o dei capitoli di spesa in più. Non so, insomma, per me possiamo porla in votazione. Ah no, un'unica cosa, me lo trago, non è in aula. Io ritengo che questa non sia come le vecchie linee programmatiche, è una delibera unica, perché comporta comunque un risultato che è il 100%, ed è uno stanziamento, per cui è una cosa un pochettino diversa da cosa andavamo a deliberare precedentemente per parti separate. Me lo ricordo benissimo anch'io, perché ero uno di quelli che vi chiedeva sempre le parti separate, per cui non è proprio un impegno di spesa come era prima, è un impegno alla Giunta a spendere, è una cosa un pochettino diversa. Dobbiamo fare, è difficile anche per me capirlo, però dobbiamo fare il passaggio successivo, lo step successivo. Purtroppo le delibere saranno così, perché il Consiglio non dà più impegni di spesa, le commissioni non danno più impegni di spesa. Questo è quello che dobbiamo fare. Grazie.
Grazie Capogruppo Belli. Prego consigliere Esposito per...
Allora, una replica alla risposta che è stata data e una domanda.
Prego.
Di carattere tecnico. Allora, io gradirei che ci fosse una risposta per iscritto da parte di chi di competenza proprio su questo aspetto, cioè sulla possibilità o meno di esprimere un voto per parti separate, salvo naturalmente il voto finale, che è un voto su tutta la delibera, perché è ben possibile che vi siano voti per parti separati diversi da quelli proposti dalla proposta della delibera, e poi c'è un voto di sintesi che riguarda l'intera delibera così come modificata. Dico questo perché in realtà non mi risulta, e non credo che esista nella pubblica amministrazione, un obbligo a spendere un eventuale stanziamento. Al massimo c'è un obbligo, o meglio un'impossibilità, di spendere più di quanto è stato allocato, ma è possibile non spendere, tant'è vero che poi, una volta che, mettiamo caso, venisse modificata, non passassero, che ne so, i contributi e servizi per una commissione, l'intera cifra sarebbe riparametrata secondo le rimanenti proporzioni. Quindi io non credo che non si possa non votare per parti separate. Credo che si possa tranquillamente, ovviamente se ci sono poi degli tra virgolette incidenti di percorso, alias traduco delle modifiche rispetto al testo proposto, vi sarebbe una riparametrizzazione a opera degli uffici, che non sarebbe una scelta politica, sarebbe un semplice come dire, un atto conseguenziale da parte della parte amministrativa. Quindi io mi riservo di esprimere, diciamo, perplessità quantomeno sulla base degli elementi che mi sono stati forniti, e gradirei che ci fosse un pronunciamento da parte di chi di dovere, quindi insomma del dirigente amministrativo, che affinché venga posta luce su una materia del genere. Il voto per parti separati naturalmente permette come dire, di amplificare la discussione, e permette anche di dare una dignità maggiore a una delibera che è fin troppo ipertrofica, che contiene all'interno tutto e che probabilmente si sarebbe potuta sviluppare per singole, diciamo, deleghe o commissioni, alla luce anche del fatto che le deleghe sono accorpate nelle commissioni, quindi già abbiamo commissioni grosse, per giunta abbiamo delle linee di indirizzo che fanno un grande minestrone. Allora, se la teoria è più verdure inseriamo nel minestrone più buono, ma ci può stare, ma siccome credo che anche la parte politica che in questo caso prevale, cioè la maggioranza, ha una cultura più della comprensione delle differenze, valorizzazione delle differenze, piuttosto che la mescolanza, cosiddetto melting pot. Credo che come impostazione nella redazione delle delibere questo principio venisse più osservato. Grazie.
Grazie capogruppo Esposito, la invito a formulare una richiesta per iscritto al direttore che provvederà a risponderle. Passo la parola quindi scusandomi per l'attesa, al capogruppo Sasso per la sua mozione d'ordine.
Grazie Presidente, scusate se prima sono intervenuto togliendo la parola al collega consigliere Belli, ma ero convinto che per le mozioni d'ordine si poteva scavalcare l'ordine di parola, visto che la mozione la si dice in 3 secondi, ed era questo: poiché sono le 23:30, da regolamento interno il Consiglio dovrebbe avere termine per non pesare sulle casse dell'amministrazione, poiché sappiamo che questa mozione è già deliberata, mandiamola in votazione senza che ci dirimpettiamo, perché è inutile, è sterile, e gli altri punti dell'ordine del giorno li si manda alla prossima seduta. Grazie.
Grazie capogruppo Sasso. Questa però, più che una mozione d'ordine, la trovo una mozione politica, perché il Consiglio termina l'orario previsto, però viene portato in discussione l'ultimo argomento che si sta discutendo prima della chiusura, dell'orario di chiusura del Consiglio. Successivamente, appunto, le ore 24 sono il termine comunque previsto dal regolamento per la chiusura del Consiglio. Se non si rispetta quell'orario, si pone in votazione la proroga, su mia proposta, la proroga del Consiglio, se poi viene da voi accettata. Consigliere capogruppo, se no poi mi sgrida, cortese, interviene per
fatto personale.
Non rilevo il termine fatto personale, però se lei vuole intervenire
chiaramente,
brevemente.
Chiaramente ha fatto il mio nome.
Mi sembra di aver raccolto offeso comunque, quant'altro nei suoi confronti. Comunque le do lo stesso brevemente tempo di rispondere. Grazie.
Mi dispiace che non è presente. Ah no, eccolo qua, bene. Vede Belli, la questione dov'è? Non è che Cortese sta all'opposizione perché Cortese è nato all'opposizione, non solo in Consiglio, ma anche sul posto di lavoro, quindi si trova a suo agio. Non è quello. No, non si deve dispiacere, a me fa piacere, per me è così. La questione però io non la metterei su questo lato. Io la metterei invece, e non bisogna tirare via l'attenzione da questa cosa, sulla correttezza politica che Cortese ha avuto ieri dico nella scorsa consigliatura, quando faceva parte dell'opposizione insieme a lei, e oggi. L'importante, si ricordi Belli, è di avere la correttezza politica. Grazie.
Grazie capogruppo Cortese. Consigliera Melone deve intervenire per quale motivo?
Sulla richiesta del capogruppo Sasso, la richiesta di termine del Consiglio entro le 23:30, posta dal consigliere Sasso, io chiedo che nelle convocazioni del Consiglio, come di norma, venga messo sia l'orario di convocazione sia l'orario di chiusura, cosa che non è stata messa questa volta. Non so per quale ragione, se per un'altra svista o perché si è deciso che era meglio non metterlo. Comunque credo che sia, sul piano della correttezza nei confronti di tutti i consiglieri, utile indicare l'orario di inizio e l'orario di fine, come viene messo per le commissioni, peraltro.
Grazie consigliera Melone. Il presidente vuole darle una risposta. Scusate, ma allora comincia. Festeggiare il compleanno in queste condizioni è veramente improprio. Dovrò ricordarmi eventualmente l'anno prossimo di non farlo, di farlo in altro giorno. Spero che non capiti ancora il giorno di convocazione. la risposta al direttore di settore.
Una questione per non lasciare poi anche questo argomento in sospeso. Rispetto all'ordine, all'orario di chiusura, avendo ripristinato la validità del vecchio regolamento di decentramento interno, c'è un apposito articolo del regolamento che prevede che il consiglio di zona termini alle ore 24 con la possibilità di mettere in votazione il prolungamento dell'orario. Non essendo l'orario del consiglio vincolante ai fini dell'attribuzione del gettone, per esempio, non è indispensabile in questo senso inserire inizio e fine, perché la fine è implicita ai sensi del regolamento, cosa che invece è necessario fare nell'orario delle commissioni, che oltre ad avere una informazione di carattere organizzativo, chiaramente anche per stabilire l'ordine dei lavori, prevede l'indicazione dell'orario di fine e di inizio in ragione del fatto che quell'orario stabilisce poi la possibilità di poter erogare il gettone, perché sapete che in termini regolamentari è possibile erogare il gettone solo se risulta presenti per più della metà dell'orario previsto per la convocazione, mentre invece per il consiglio non è così. Sono informazioni di tipo tecnico, non di opportunità, è solo questo.
Se mi permette, alla prossima capigruppo decideremo anche, se lo riterrà necessario con gli altri capogruppo, l'indicazione di un orario di chiusura precedente alle 24. Capogruppo Belli vuole intervenire?
Per fatto personale.
Capogruppo Belli vuole intervenire?
Mi può non dare la parola?
Prego, capogruppo Belli.
No, volevo dare una risposta velocissima al consigliere Cortese. La sua correttezza politica è conosciuta, la sua coerenza politica ci lascia molto a desiderare, ma direi proprio molto, perché nel giro di 15 giorni fare il salto da una parte all'altra ci sembra un po' così. Vabbè, ci lascia perplessi.
Grazie capogruppo Belli. Presidente Lardieri vuole intervenire in conclusione?
Sì, giusto per chiudere, visto che qualcuno ha parlato di ipocrisia, incoerenza, in politica, chi fa politica, questo è un termine che io non lo vedo, non lo sento, però giustamente il capogruppo Indovino faceva riferimento a una componente democristiana a cui mi dispiace non ho fatto parte. Ero vicino, ci sono stato nella Democrazia Cristiana per 20 anni e non ero con i Dorotei, quindi non mi appartiene, ma non è questo. Il fatto di aver dato delle aperture, e ve l'ho già detto l'altra volta, e anche l'altra volta lei ha detto, si è comportato con questo epiteto, oppure mi ha apostrofato dicendo che sono, no, che tanto fate quello che volete, quando avevo dato un'apertura che avrei accettato, però quando poi uno non vuol capire cosa significa le aperture, oppure i movimenti politici, le votazioni politiche, perché quando io, mi ricordo, presentai questa famosa carta di zona 9, mi dissero che non serviva a niente, no, non serve, è una cosa sì, non ci serve, non va bene, poi è diventata la carta zona 9, ci fu un giornale a riconoscere, sì, però l'idea era stata del consigliere Lardieri. Questo parlo nella scorsa legislatura, quando sono stato io da consigliere, proposi questo registro dei giardini con una mia tabella, non andava bene, però dopo un mese fu adottata una tabella leggermente cambiata, ma fu adottata. E che atteggiamenti sono questi qui? Però erano la maggioranza e giustamente dovevano far passare il loro messaggio. Io voglio fare questo passaggio che fa rima con messaggio. A voi ho chiesto, perché ci avete attaccato, dicendo che non sono delle linee di indirizzo, che sono 4 righe messe in croce, e vi invito a leggere quelle degli altri, in modo da confrontare, da vedere, tutto sommato, se qualcosa abbiamo detto. No, non ho visto e non ho avuto da voi un'indicazione. Chissà perché colpisce più la parte percentuale. Se non sono. Scusi un attimo, non l'ho interrotta. Se non le avete capito perché non sono stato chiaro, non perché voi non avete capito, perché noi non siamo stati chiari, allora perché proponete una modifica delle percentuali? Allora le avete capite? Allora non è vero che non erano chiare. Erano chiare, servivano a qualcosa, perché non riesco a capire il nesso, perché se a un cambiamento ci fosse stato anche accompagnato un paletto di quello che vi chiedevo, degli indirizzi che noi li abbiamo dimenticati, può anche capitare, ci mancherebbe, per questo si viene qui, per migliorare. Allora se si dice faccio l'apertura affinché mi date qualcosa di più, ma non ho avuto niente di più, e ripeto, ciò non toglie, così evitiamo di sentirci chiamati ipocriti fra un mese, ciò non toglie che fra un mese, in base alle richieste, perché stiamo parlando di contributi, quindi ciò che arriva, perché finché parliamo di servizi, bene, ci non hai progettualità, ma i contributi vengono dati a chi fornisce, chi chiede, fa una richiesta, presenta una richiesta per una manifestazione, una qualsiasi iniziativa, le associazioni private, che dobbiamo ricordarci, associazioni private, e quindi tu apposti dei soldi e li sposti dall'altra parte. Ecco perché ci eravamo dati questa linea a breve, proprio per vedere di adattare. Se noi avessimo fatto una cosa del genere fino a dicembre, avrei pure detto va bene, si può fare, però per un mese andare a stravolgere tutto non cambia niente, avremmo solo aperto una discussione inutile sulle percentuali, ma non sui contenuti, come intendete voi.
Grazie Presidente Lardieri. Capogruppo Indovino è già intervenuto per dichiarazione di voto, prego.
Guardi, a me dispiace, rispondendo a qualcuno, non era un emendamento, avrei potuto fare tanti emendamenti e, come si dice, buttarla in vacca. Ho fatto un emendamento perché ci credevo. Secondo me la percentuale rispetto alle politiche sociali fa la differenza entrando nel merito della questione. Ci sono capitoli molto ampi, per esempio io sulla cultura, forse c'era nelle linee guida del Presidente Legramandi, adesso ho scorso velocemente qua, non lo vedo, visto che siamo a dicembre, mancano 2 mesi, una priorità rispetto all'impegno di spesa sui festeggiamenti del Natale l'avrei messa, per dirne una. Però è il nostro lavoro fino a un certo punto, nel senso che voi proponete, noi facciamo il nostro lavoro di opposizione, ho fatto una proposta, non è stata accettata, va benissimo, stanotte tenterò di dormire ugualmente. Il tema però, e chiudo, è che prendiamo atto del fatto che non c'è stato questo cambio, che per noi era dirimente dal punto di vista politico, perché la nostra politica che mette al centro o tenta di mettere al centro gli ultimi, preso atto di questa impossibilità, nonostante il fatto che avremmo voluto, come dire, astenerci, preso atto di questo diversa priorità che avete legittima dal punto di vista politico, voteremo contro.
Grazie, prego, silenzio. Mettiamo in votazione. Che verrà data risposta? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 19, contrari 12, astenuti 0. Sto peggiorando. La delibera è approvata. Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. 19 voti, contrari 0, astenuti 0. La delibera è approvata con immediata eseguibilità. undicesimo punto all'ordine del giorno, il, data anche l'ora tarda, il primo firmatario della mozione non è più presente in questo momento ufficialmente in aula, dichiaro chiusa la seduta e ci aggiorniamo. L'avevo dichiarata chiusa, comunque nella mia estrema magnanimità le darò ancora parola, giusto per... Basta che sia breve. Sentiamo lo stesso. A microfoni spenti le farò un'altra battuta che come presidente non mi posso permettere di fare. E sto aspettando che il Vito, puoi dargli parola, indovino.
Ma volevo solo sull'ordine dei lavori dire che l'atteggiamento del vicepresidente è come dire, il limite della correttezza istituzionale, perché qui presente ci ha raccontato che la sicurezza è una priorità, è un'urgenza, e un secondo prima di prendere la parola per presentare la mozione se ne va a casa. Mi sembra che dal punto di vista della correttezza istituzionale, visto che è il vicepresidente del Consiglio, è un atteggiamento politicamente riprovevole.
Giuseppe, ringrazio il capogruppo Indovino per l'intervento. Vi rammento che ci è appena stato chiesto di chiudere il Consiglio entro la mezzanotte e in 7 minuti discutere una mozione pregnante con un ordine del giorno che prevedeva da parte nostra una richiesta differente, ma è stato lei a prevedere la Costituzione in questo senso, quindi non permettendoci di discuterla prima, vedo assolutamente pretestuose le sue affermazioni. Me ne ricorderò nella costituzione dell'ordine del giorno del prossimo capigruppo per valutare meglio quelle che sono le sue considerazioni e la validità di tali. Grazie.